È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Non possiamo permetterci di vedere un Berlusconi che si rifila dietro la Minetti con i soldi nostri. Uno deve essere politico, non deve essere un gestore di una casa chiusa.
Io sono una persona non giovanissima, ma con un gran seguito di amiche. Su 10, 7 non hanno votato per la Minetti, per la Santachè e per le donne impresentabili che Berlusconi, con una faccia di M che non si dice più, continua ad ammanire.
La Lega doveva dire dei no a Berlusconi, ma belli chiari. No quando è stata fatta la consigliera regionale Minetti, no quando si è deciso la guerra.
Berlusconi non è la persona adatta. Se volete andare avanti, cara gente, cambiate capo.
Siamo nella cacca più alta e ci siamo schiacciati sulle posizioni di Berlusconi.
Anche il PDL volevo... non la soddisfa più.
No, ma non mi soddisfava neanche prima, lo digerivo, mi scusi.
Dramma Radio Padania, caro Parenzo, dramma.
Bravo, stai documentando una fase storica, te ne rendi conto, direttorissimo, o no?
Cosa fa la Lega adesso? E questa è la domanda cruciale, questa è la domanda fondamentale. Se la Moratti perde, cosa fa Bossi? Hai una risposta per me, caro Parenzo?
Ma la risposta è che potrebbe far saltare il banco, anche se al momento non conviene a nessuno. L'istinto della base è quello, ma la domanda vera è come faranno i dirigenti della Lega, in particolare quelli del cerchio magico, a tenere a freno la base? Io bisognerebbe rispondere prima a questa domanda, perché Bossi non ha intenzione di far cascare il governo, anche qualora perdesse.
Però devi rispondere a quello che abbiamo sentito. Allora ti faccio ascoltare Salvini che dice: la Lega non è nata a destra e non morirà a destra, e con Berlusconi c'è solo un matrimonio di interessi.
La Lega non è nata a destra e non morirà a destra. È un matrimonio di interesse perché ci sono i numeri per poter riformare e cambiare il paese dal nostro punto di vista. A sinistra.
Quindi in teoria vi potreste alleare col PD se il PD vi desse.
No, a sinistra non c'è un'interlocuzione, perché se è la sinistra di Chiamparino è un conto, se è la sinistra di Bassolino o di Vendola è un altro conto. Ci sono 12 sinistre, quindi non posso parlare con 12 persone contemporaneamente.
Bossi, il PDL non ci tirerà a fondo.
Abbiamo perso, abbiamo sbagliato campagna elettorale.
Se si perde a Milano cosa succede?
Mi farò trascinare a fondo, però il problema è che non perdiamo il ballottaggio.
Grande caos, soprattutto su cosa fare adesso a Milano. Ancora siamo nella fase della recriminazione, uno contro l'altro, e nessuno si organizza. Questo è il punto. Siamo a mercoledì e i dirigenti della Lega sono molto preoccupati, ma anche nel PDL non c'è ancora una controffensiva. Benissimo.
E Berlusca che fa, Berlusca, in tutto questo? Perché
intanto,
è silente?
Intanto gli uomini di Berlusconi dicono che Berlusconi ha preso più preferenze di tutti a Milano. Ma ti rendi conto? Ha preso la metà di quanto aveva pronosticato. Eppure continuano a dire, per esempio, Osvaldo Napoli, te ne regalo uno.
Osvaldo Napoli,
guardi, faccia la somma di tutti, non raggiungono le preferenze prese solo da Berlusconi. È ovvio che rispetto a quello che lui ha annunciato non vi sono dubbi che c'è una differenza.
Intanto Cicchitto è sempre sulle preferenze di Berlusconi, perché adesso qualcuno dice: beh, intanto Berlusconi è arrivato primo. Sì, bisogna dire quanto è annunciato nel periodo preelettorale Berlusconi, no? Comunque, Cicchitto.
Le preferenze che ha preso Berlusconi sono molto maggiori di tutti quelli degli altri, quindi rimane
ma
in campo.
Ma guarda che bravo!
Vi dispiace per voi, rimane in
Mi
campo.
Mi piace vincere.
Detto
facile.
La nouvelle vague intanto è questa: Milano sarà un proliferare di moschee e di stanze del buco, le famose stanze del buco. Ormai sulle stanze del buco c'è una letteratura sterminata, ognuno evoca le stanze del buco, una volta in realtà evocate dallo stesso Pisapia nel 97, però come abbiamo documentato ieri, comunque Formigoni in questo caso, anche lui pensa che ormai l'unica possibilità, e forse su questo non ha tutti i torti, sia quello di dipingere il mostro. Sentiamo.
I milanesi vogliono il possibile proliferare di moschee, vogliono le stanze del buco di cui alcuni sostenitori di Pisapia partono, vogliono il registro delle coppie di fatto, vogliono tutte queste realizzazioni. Noi faremo ragionare i cittadini milanesi. Attenzione milanesi, che la Moratti può non piacervi, ma se arriva Pisapia, se arriva l'estrema sinistra, se arriva Leoncavallo, se arriva questa sinistra milanese, otterrete questi punti di programma.
Bene, questa è la situazione. Bene. 800 24 00 24. Ho sentito.
Parole di verità di Formigoni. La Moratti può anche non piacervi, però votatela. E questo il se... può non piacervi. Cioè,
bisogna dici guardare, penso... bisogna leggere tra le righe. E chi, questa sera chi ti ho portato qui ai nostri microfoni?
Non so, in un momento come
caro,
ormai
caro Parenzo,
la zanzara è al culmine.
Il nostro amico Clemente Mastella da Napoli.
Ah, salve,
come sta Mastella?
Ah, bene.
Allora, lei da noi ha pronosticato: beh, spero di pigliare il 4%. Ha preso quasi il 3%. Quasi il 3. Vabbè, comunque.
E però sono il secondo partito dell'area di centro, sì, tra Napoli, Benevento, Salerno e Caserta.
Vabbè, adesso Mastella.
Il doppio è diciamo 5.000 voti più del FLI e degli altri partiti di centro. Quindi, come vedete, non mi è andata male.
Ho capito,
ognuno
però.
Ognuno si consola con quello che ha.
Adesso, non ci dica che è il secondo partito dell'area di centro tra Benevento, Napoli e cose, perché altrimenti rievoco la frase di Rutelli di qualche giorno fa: siamo il terzo partito, il quarto a Benevento. Quello ha detto.
Posso dire? No, non sono il terzo. Vengono dopo di me a Benevento, non si preoccupi.
Però a Benevento.
C'è questo il dato: che la Campania è la seconda regione, quasi 1 milione di abitanti. Dopo la Lombardia c'è la Campania, quindi dirlo questo in Campania,
sì,
non fate riferimento a Benevento, fate riferimento alle quattro città,
sì,
più importanti della Campania.
Allora Mastella, cerchiamo di
poi
mettere...
tenga conto che io, sì, non ho parlamentari nazionali, non ho un cavolo, se piglio questo vuol dire che è la mia persona, no?
Ma
poi dopo tutto quello che è successo di me,
i voti sono quelli di Mastella, su questo non c'è dubbio, sgraffignati con le unghie e con i denti. Allora,
esatto,
dico una cosa Mastella, questo pacchetto di voti, questo quasi 3%, queste truppe cammellate mastelliane, le vogliamo regalare a Lettieri oppure no?
Ma mi fate una domanda?
Scusi, direi... dall'altra parte c'è il suo nemico numero uno, De Magistris, dall'altra parte c'è Lettieri, non mi dica che è ancora incerto, lei dovrebbe buttarsi allo sbaraglio, andare lì, combattere contro l'ipotesi De Magistris, e dire a tutti i suoi elettori, quanti sono in tutto, 20.000, 10.000, quanti sono? Dire a tutti, a Napoli, bisogna combattere per impedire a De Magistris di essere eletto, lo dica.
No, perché lo devo dire questo io?
Che ne so, scusi,
io non faccio lotti come un leone, no?
Lei deve lottare come lui, dall'altra parte
ho dato indicazioni.
Appunto, le dia allora, le dia, no, comincia a darle.
Ma poi non le posso dare a voi le indicazioni, voi non le seguite.
Ecco, noi no, però le dica ai napoletani che sono all'ascolto. Truppe,
cari napoletani,
truppe...
vorrò sapere, vi dirò quello che penso, ma non lo dico ancora oggi.
E quando lo
dice? Ancora non penso quello che sto per pensare e quello che sto per fare.
Vabbè, questa la voglio. La voglio.
È una mastellata.
È un lessico scilipotiano.
Beh no, è un lessico da mastellato questo qua, scusi. Io penso...
Che non ho capito.
Ecco, ce la ripeto un attimo. Questa cosa, scusi,
e non mi ricordo manco io quello che ho detto.
Allora, io penso quello che non posso.
Voi avete la registrazione, fatela.
Adesso la rimando in onda dopo il traffico, perché questo è eccezionale. Cioè, lei che deve succedere per esprimere, per dire alle sue truppe?
Le devono dare un assessorato, forse, no?
No, ma si figuri se in questo caso qua chi ha il 3%, che poi quando si gioca uno contro uno significa il 6%, immagini se non c'è l'assessorato, ma non mi interessa.
Le interessa o no avere un assessore a Napoli?
Non è interessato.
Non è
quello. Vice sindaco di Napoli,
ho fatto fino ad ora politica in questo mio rinizio.
Questa sua rinascita, diciamo.
Senza assessori, senza nulla.
Questo che vuol dire? Non è che in futuro non ci possano essere assessori mastelliani a Napoli?
No, vuol dire, immagini fare un po' di politica in maniera diversa.
Ma non è che fare l'assessore, prendere un assessore significa essere un criminale?
Perché non mi devo giocare per... Mezzo assessore in più e in meno. Non...
No, niente.
Scusi. Ma mi stupirò, magari vado a chiedere De Magistris l'assessorato.
No, questo mi pare.
Questo
potrebbe essere.
L'assessorato alla legalità.
Questa potrebbe essere una mossa geniale. Una volta gliela consigliamo.
Quasi.
Sì, ma io una volta le consigliamo noi e Parenzo di presentare la lista. Why not? Sarebbe stata una cosa geniale. Altro che 3%. Lì sarebbe stato un botto a Napoli.
Lei ci ha ignorato.
E...
È vero. Mi stava a sentire. Diventava un botto.
Lista
veramente.
Why not? Mastella. Why not Mastella? No. Napoli invece niente.
Però mi dia retta. Proponga a De Magistris di fargli da assessore alla legalità. Bellissimo. Sarò l'assessore alla legalità di De Magistris.
Cioè, in questi 15 giorni, Mastella, bisogna che lei si inventi qualcosa a Napoli. Adesso lasciamo perdere questa buttata su De Magistris. Però se De Magistris.
Basta con De Magistris. Se, siccome. I napoletani se vedono loro.
D'accordo, adesso poi parliamo di De Magistris. Però siccome De Magistris.
Non ha votato per me, quindi.
No, perché lei non vota a Napoli.
Non voto là.
Però siccome De Magistris, non c'è dubbio, è il suo nemico numero uno. Io
ma
mi aspetto.
Il nemico numero uno. Ma pensi, posso dire una cosa?
Sì.
Che spero qualche magistrato ascolti. Non è che sia il nemico numero uno. Lui diceva ad un colonnello di carabinieri, e ho la testimonianza, diceva Mastella è una persona per bene. E poi mi tentava di incularmi sul piano giudiziario.
È quello un bolpone.
Cioè,
è quello un bolpone.
Nemico, mica io a lui.
È quello un bolpone.
Non lo manco conoscevo, quindi. Ma comunque, lì, è fatto ora, pazienti.
Scusi un attimo, però, io mi sarei aspettato da lei, proprio nelle ore successive al voto, che un'indicazione chiara, caro Lettieri, sono qui, come ti posso aiutare per battere De Magistris? Invece, no, lei nicchia, vuole parlare del terzo polo,
non
annuncia niente.
Secondo me, quello là aspetta. La grande ammucchiata per dire vedete tutti contro di me io qua e quindi fa la vittima.
Ho capito lei,
lei
dice
può fare fargli fa la vittima. Lo scelgono pazienza.
Cioè lei non vuole dire niente perché pensa di sfavorire delle Lettieri in questo modo.
Ma non è che voglio creare problemi a nessuno, però voglio dire i napoletani l'hanno scelto quelli a sinistra, mo se lo sceglieranno gli altri insomma non è un problema di napoletani.
È preoccupato lei? Se lo scelgono è preoccupato? Se vince...
No, preoccupato di che? No. Vede che l'Italia, insomma, bisogna... Scusi, voi avete fatto un po' anche ironizzato per quando siete simpaticamente così, non posso dire amici.
Su che cosa?
Perché poi sennò magari si incavolano gli altri, eccetera.
No,
però,
per carità.
Abbiamo una sintonia con voi.
Assolutamente.
Sul piano, diciamo,
umano,
dell'emozione giornalistica.
Assolutamente.
Ecco, allora voglio dire, io ho preso voti così, lei immagino che devono dire i Bassolidiani a Napoli e il PD di Napoli.
Ma dopo.
Ho fatto la mia parte, al 3%, senza una lira, senza...
E regali queste truppe cammellate a Lettieri, regali queste truppe mastellate a Lettieri allora.
Ma lui non mi chiama, io non lo chiamo.
Lui non chiama, cioè lei si aspetta una chiamata da Lettieri?
No, ma non lo chiamo.
Non gliene frega niente alla fine? Mi dica la verità, come va a finire a Napoli non gliene frega niente.
Posso dire?
Mi dica la sincerità.
Tra le cose un po' singolari,
sì.
No, ho vinto in una serie di paesini che confinano con Cepalloni, anche in provincia d'Avellino.
Sì.
Ho detto ai miei amici, facciamo una sorta di quadrilatero, esagono di qua, ci mettiamo tutti di qua, tanto cioè, ci sono case sfitte, venite di qua, quindi tutti quelli che si ritengono prigionieri politici da una parte o dall'altra, venite di qua. C'è una piccola repubblica cepallonese da queste
parti. Andate via ai suoi amici a Napoli, andiamo via da Napoli.
No, da dove si ritengono prigionieri politici, o rischi di prigionia politica, quindi...
Insomma, allora... mi dica la verità, a me di come finisce a Napoli non me ne importa niente.
No,
questo non me lo dice. Mi sembra di sentire questo. È distaccato. Però Mastella, io ormai la conosco. Mi sembra di capire che lei proprio come finisce a Napoli. Alla fine è indifferente, non gliene importa niente. Giusto o sbagliato questa mia impressione? Conosce?
È abbastanza distaccato. Non, è che ho
non gliene importa niente.
Mi ritiro a Cepalloni. Pulsione, insomma, per
quello che succederà a Napoli. Bene.
Mastella, due punti, mi ritiro a Cepalloni, mo so cazzi vostri. Possiamo sintetizzare così?
Traffico, torniamo tra un attimo.
Io ci sto a Cepalloni. E già andavo a Napoli come lavoratore, ho fatto il lavoro in questo periodo. Ecco, ho fatto veramente il lavoro politico. Ogni giorno andavo e poi tornavo la notte, andavo e tornavo.
Traffico, torniamo tra un secondo. Eccoci qui, 18:49, caro Parenzo, in collegamento da Roma con Clemente
davanti
Mastella.
Alla camera.
Clemente Mastella in collegamento da Cepalloni, se non sbaglio, 800 24 00 24. Però a lei non importerà nulla di De Magistris, Mastella, però l'ex magistrato ha detto voglio rafforzare le politiche sociali, quindi con la rinascita di Napoli conto di recuperare anche Mastella. Eviti gesti traumatici in questa città, eccetera. Cioè la vuole recuperare socialmente, De Magistris. Ironizza pure.
Sono uno socialmente utile allora.
Senta, no. Ma la questione del suicidio, lei l'aveva detto scherzando naturalmente. Però
ho detto io, ho detto che è una stronzata, l'avrò detta io, ma tante stronzate ne ha fatte lui, quindi.
Però suicidio no, lei l'aveva detto in caso di ballottaggio, in questo caso al ballottaggio ci è arrivato, ma se dovesse vincere, lasciamo perdere il suicidio, la sua, mi dica una cosa shock che farebbe lei, oppure non gliene frega, ormai non gliene importa nulla.
No, non fa proprio nulla.
Nulla.
Non è che non atterrerei più a Napoli, non è che non andrei più a Napoli, assolutamente no, anzi.
Andrei
più a Napoli.
Perché?
Starei a sindacare, l'ha fatto lui, insomma, quello che ha fatto, e quindi mi divertirei da questo punto di vista.
Ma magari potrebbe essere anche una cosa buona per lei, perché non lo incrocerebbe più a Strasburgo, al Parlamento Europeo, Non ci ha pensato questa cosa? Non ce l'avrebbe più tra i piedi lì a Strasburgo?
È buono per quelli di Strasburgo, lo incontro lui.
Adesso non è che...
incontravano prima, io non... mai incontrato.
Vabbè, però
mai.
Comunque...
Però scusa, riconosciamo almeno una roba. Io quando abbiamo fatto la puntata da Napoli anche con Mastella, vi dicevo, vedrete che De Magistris andrà al ballottaggio. E voi vi avete detto, Mastella, ma questo non capisce un cazzo, ma cosa dici? Ma la politica non è così.
No, quello non ha detto. Però era molto scettico, come non erano tutti.
No, figurati se i napoletani voteranno De Magistris.
Scusa.
Perché Napoli era devastata, quindi diciamo... Siccome ce l'hanno con tutti, lui è l'unico intento dell'essere contro tutti, cioè una specie di Massaniello Le Pen moderno napoletano, questa è la verità.
Ah, Le Pen moderno napoletano, addirittura.
Quindi c'è uno contro tutti e tutti, contro la sinistra, dico Le Pen perché Le Pen è contro la sinistra.
Adesso il PD lo appoggia, adesso il PD lo appoggia.
Poi dopodiché è contro la destra, è contro tutti. Infatti no.
Per me ha grandi possibilità comunque, Mastella.
È arrivato a dire, è anche contro Di Pietro quello che ho visto oggi in intervista. Per
sì.
Dici, io me ne ho fatto uno di Pietro, voglio andare avanti per i cagli miei. E quindi non sono uomo di Pietro.
Dunque, ipotesi De Magistris, che non è troppo peregrina, secondo me.
Sono davanti a Scilipoti.
Sei davanti a Scilipoti.
Ecco Scilipoti, onorevole, sono Parenzio. Oh, grande Parenzio. Ma come sta meraviglioso? Scilipoti.
Che incontro, Mastella, che incontro.
Ma dove l'avete incontrato, Scilipoti?
Come sono vestito?
Come sei vestito?
Posso abbracciarla?
Ma che scarpe hai?
Sono scarpe di Della Valle.
Stai attento che cadi, perché hai
allacciami la scarpa, Scilipoti. Sì, ti prego, vi allaccio la scarpa. Scilipoti, per la zanzara, vi allaccio la scarpa.
Sei meraviglioso, sei meraviglioso.
Dammi un abbraccio,
caro Mimmo. Abbracciatevi e allaccia.
Cosa dice? È Scilipoti, è seduto.
No, non dica così a Scilipoti. Non si permette.
Ma chi è?
Perché? È una signora che ti ha
pagato. Viene pagato.
Cioè. Tutto in diretta.
No,
una signora che ha insultato Scilipoti.
Insultato, è un dato di fatto.
Ma che dato di fatto, signora? Ma la smetta, adesso mi indigno io a difesa di Scilipoti.
Aspetta.
Io non ero lì per vederlo. Se lei fa un'affermazione.
È passato da un bando all'altro.
Scusi, non lo so, magari il signor Berlusconi non le ha dato niente, ma.
Un'affermazione dicendo che mi ha pagato. Chi mi ha pagato?
Cioè, mi dica dove proprio mi ha pagato.
Chieda la sua coscienza, Scilipoti, chieda la sua coscienza!
Ma io la coscienza.
Converta, Scilipoti.
Io la coscienza ce l'ho.
Non si vende.
Io la coscienza ce l'ho, e forse più di lei.
C'è qualche dissenso, Scilipoti.
Ma è normale, il dissenso è normale.
È normale.
Non è normale che...
Chieda scusa agli italiani. Dice, vabbè, chiedo io, Scilipoti, chiedo scusa agli
italiani. Ma perché dovrebbe chiedere scusa?
Agli italiani.
Ma perché dovrebbe
chiedere scusa?
Le passo Cruciari, aspetta.
Dovresti chiedere tu scusa agli italiani. Pronto?
Caro Scilipoti, come sta?
Come sto? Stavo benissimo, ora non sto tanto bene, però...
Perché ha incontrato Parenzo, no? Ha incontrato Parenzo, va bene, no?
Scusa, sento malissimo.
Può succedere anche di incontrare Parenzo, dico, per strada, cioè può succedere quello.
Sicuramente non è un fatto negativo, è un fatto tutto sommato positivo.
Tutto sommato positivo. Senta, vuole salutare Clemente Mastella che è in collegamento da Ceppaloni?
Come?
Vuole salutare il signor Mastella in collegamento da Ceppaloni?
Con immenso piacere.
Mastella?
Salve caro Scilipoti, come va?
Ma vi conoscete voi due?
Ma non ci siamo mai visti, no?
Mai visti, però questi responsabili si sono dati da fare, alla fine qualcosa hanno sgraffignato, Mastella, hanno ottenuto,
Ma qua sgraffigna, alla fine non rimane più nulla, come vede.
Scilipoti?
Non ho capito perché mi è caduto l'auricolare. Diceva Mastella?
No, Mastella stava dicendo che non vi conoscete in realtà, no?
Scilipoti, che qua è Ristica, non gli cade l'auricolare, qua cade tutto tra poco.
Come cade tutto? Chi è che si sta...
Non l'auricolare, cade tutto.
Ah, cade tutto. Scilipoti, dice Mastella che cade tutto, il governo, cade tutto.
Ma speriamo che ci sia Mastella che regge, stia attento però dove mette le mani per reggere.
In che senso, scusi?
No, meno male che c'è Mastella che regge, lo dico, nel caso in cui dovesse cadere c'è subito Mastella che cerca di dare la mano
di aiuto a non far crollare tutto.
Ecco,
però,
dunque dica.
Io dove mette le mani, dico.
Ecco, dica.
Io sono fuori del Parlamento, voi state in Parlamento.
Scusi, Scilipoti, dica a Mastella di appoggiare Lettieri, di essere chiaro, di non tentennare, che bisogna vincere a Napoli, secondo il centrodestra, naturalmente.
Ma questo deve essere lui, io non posso.
No, dare, ma lei sarà con De Magistris.
Scilipoti,
lei sarà con De Magistris. Ma sarà, è mio il telefono. Ma che vuoi? È mio il telefono, Scilipoti.
Visto che poi sono io che.
Ma io gli ho dato anche il mio telefono.
Scusi, Scilipoti. Scilipoti. De Magistris era.
Ma come si chiama? Parenzo.
Vabbè.
Parenzo.
Devo con dare la linea al giornale radio. A dopo. Purtroppo vorrei continuare. Vorrei continuare per l'eternità con voi, ma devo dare la linea al giornale radio. Siamo qui in diretta con la Zanzara 800 24 00 24, con David Parenzo seduto alla caffetteria in Piazza di Pietra a Roma. Caro Parenzo,
sono qui alla caffetteria a prendere un ottimo aperitivo gentilmente offerto da uno dei più grandi intellettuali della destra italiana.
E chi è?
L'onorevole Gennaro Malgioeri, già componente del Consiglio d'amministrazione della RAI, qui al mio fianco, che vi saluta, e l'onorevole Beatrice Lorenzin, che ha un clamoroso annuncio da farti.
Ha trovato il fidanzato? Ha trovato il fidanzato ufficiale definitivo?
Te la passo, glielo chiedi direttamente, così io finisco di sorgere l'aperitivo con Malgioeri, va bene?
Bene, grazie. Passami l'onorevole Lorenzin.
Fate vobis.
Pronto?
Signora Lorenzin, buonasera.
Buonasera.
È riuscita a trovare il fidanzato definitivo con cui sposarsi, mettere su famiglia?
Certo, no, mi sposo, questo è l'annuncio.
Oh, sì, no, adesso non ci coglioni un po'. Ci si sposa o no?
Ma certo, noi siamo per la famiglia, quindi con Parenzo abbiamo detto che ormai mi sposo.
No, vabbè, adesso lo dite per finto o sul serio? Possiamo fare un annuncio ufficiale? Beatrice Lorenzin si sposa o no?
No, però ci abbiamo creduto per 5 minuti.
Ah, vabbè, ma adesso è uno scherzo. Scusi un attimo, signor Lorenzin, spero che non l'abbiamo fatta litigare l'altra volta col suo fidanzato, innanzitutto.
No, io speravo che fosse una cosa che poteva ispirare un maggior impegno.
Invece
ma
niente, proprio un disastro.
Però sono molto determinata, ci sto lavorando.
Va bene,
sopra.
Senta, vuole fare un appello al signor Mastella, che è in collegamento da Ceppaloni, il quale è ancora incerto se votare Lettieri o no. A me non me ne frega niente, lo dico, Però, voglio dire, Mastella è ancora incerto, non sa che fare, forse deve consultare il Terzo Polo, è incerto su cosa fare a Napoli. Glielo dica lei, che è deputato del PDL.
Io dico Clemente, ecco. Vota Lettieri, perché con De Magistris, diciamo, credo che per Napoli ci siano
proprio lui, poi proprio Mastella,
lui mettersi nelle mani di De Magistris, non solo nelle mani di De Magistris,
ma quella è Ceppaloni,
di gente che ha governato fino ad oggi Napoli.
Mastella, risponda.
È una continuità che non si può sostenere.
Un piccolo consiglio a Lettieri, posso?
Sì, dica Mastella.
Il rima lo faccio.
Non faccio il rima.
Se dall'ex magistrato non vuoi essere trombato, o Lettieri abbandona la politica di ieri, non pensare a Berlusconi, ma utilizza i tuoi.
Che ne so, scudieri, chi?
Berlusconi con che fa rima?
Che ne so, utilizzi i tuoi?
I tuoi?
Ma lo dica lei.
Baroni.
I tuoi. Utilizza i tuoi. Vabbè, insomma, Mastella, voglio dire, utilizza. Vabbè, ma risponde all'appello della Lorenzin.
Abbiamo dato questo consiglio, più di questo che posso fare.
Ho capito.
Più consigli. Darsi da fare.
Scusi un attimo, Mastella, adesso, quando lei evocò il suicidio nel caso di ballottaggio per De Magistris, scherzava, d'accordo. Però sua moglie come la prese?
No, ma sapeva che scherzavo.
Sicuro, sì, non è che si preoccupò, la chiamò subito, eccetera. Clemente, che vuoi fare?
Come io ho detto, cioè lei poveretta è finita, diciamo, cioè il padre Galera, anche se arresti domiciliari, però ha detto quello per me è un uomo morto. A lui mi sono salvato, perché ho detto che eventualmente succedevo io. Che se avessi di magistrato quello è un uomo morto, non lo votate, finivo. Altro che una galera europea mi avrebbero dato.
Scusi un attimo, però, Mastella.
Scusa, Crosciani, ti passo un attimo Lettieri. Gennaro Maggiari che vuole fare un appello a Clemente Mastella.
No, no, aspetti, adesso non è che possiamo fare gli appelli elettorali qui. Se no ci ammazzo. Signor Maggiari, ho capito, non è che possiamo fare gli appelli elettorali per Lettieri. A me non me ne importa niente. Che c'è Mastella in collegamento. Buonasera, innanzitutto.
No, era soltanto per salutarlo, Mastella.
Ah, lo saluti.
Gennaro, ciao, no, caro Gennaro. Stamattina lo abbiamo salvato con il giudizio che avrà davanti alla Corte Costituzionale. Cioè, abbiamo approvato la pregiudiziale davanti alla Corte Costituzionale.
Per cui dica Mastella, quindi, dica Mastella,
non fate fare voto di scambio.
Dica Mastella di essere riconoscente, Gemalgeri, dica Mastella di essere riconoscente.
Mai, Mastella è riconoscente per natura, perché è un uomo generoso e buono. Quello che non ha capito De Magistris.
Ho capito.
Se possiamo metterla così, va bene.
Però scusi Malgeri, scusi un attimo. Mastella, dica. Perché tentenna secondo lei? Perché non vuole dire do le mie truppe mastellate quel 3% subito a Lettieri? Perché?
Perché Mastella è fatto così, è un uomo di cuore ma lo tiene nascosto, è un generoso che non ama esibire la sua generosità.
Però sotto sotto, dice lei, alla fine quelle truppe mastellate andranno a Lettieri.
Ma anche sopra sopra, eh.
Anche sopra sopra,
Sì, bene. Sì, sono convinto.
Grazie.
Me lo saluti tanto, Clemente.
Salutatevi.
Ciao Gennaro, ciao Clemente, un abbraccio forte. Un abbraccio a te.
L'ha salvato oggi alla Camera.
Tutti
vabbè, anche
votato,
lei però, anche lei, anch'io. Lo dica. Anche
io per primo, ci mancherebbe
lei altro. Per primo, assolutamente. Allora, grazie, Maggiari. Signor Mastella, mi ridate un attimo Parenzo in questo casino di oggi?
Che succede?
Eccoci qui, no. Beh, fatto bene.
Stiamo finendo l'aperitivo, scusami.
Beh, finite l'aperitivo. C'è il signor Mastella che vuole parlare ancora, l'abbiamo chiamato apposta, c'è Balloni, abbi pazienza.
Ma non possiamo rinviare la trasmissione, che dovendo l'aperitivo con la Lorenzina e Maggiari, scusami.
Ma non, no, la non trasmissione non si può rinviare al momento.
Spostiamola di mezz'ora, solo con un intellettuale italiano.
Con la Lorenzin.
Comportati bene con Lorenzin, dice Mastella.
Mi comporto benissimo a Lorenzin, è felicemente fidanzata. Non insinui cose, Mastella, per carità.
A lei piace la signora?
Non è sposata, però.
Non è sposata.
Lorenzin non è sposata, ma io sono sposato e quindi non... Vabbè, diciamo, la poligamia non è ancora prevista dal governo.
Mastella, però dica la verità, per gli uomini tanto non è che è sposato o non sposato, non è che cambia molto.
Ma lui è del nord, quindi la famiglia è un po' meno
importante, dice lei. A lei piace la signora Lorenzin, Mastella, come donna?
È una ragazza intelligente, è una bella ragazza.
Una bella ragazza, capito?
No, intelligente prima, Mastella. Ho detto intelligente prima
intelligente e poi bella. Questo potrebbe essere per la signora Lorenzin non un grandissimo complimento, però. Parenzo, glielo puoi riferire un attimo questo?
Intelligente. Sì, Mastella ha appena detto di lei, onorevole, che lei è prima bella.
No,
e poi prima intelligente. Prima intelligente e poi bella, ha detto.
Ringrazia. È molto contenta. Vabbè, comunque, che succede?
Che dici che almeno è passata da simpatica a bella. Ma senti, parlatevi un attimo.
No. Però io volevo capire da Mastella. L'altro giorno il signor La Russa in campagna elettorale ha detto che le donne del centro-sinistra sono un po' più racchie di quelle del centro-destra. Una boiata oppure ha ragione secondo lei, Mastella?
Ma non lo so. Devo dire che quando io ero più giovane andavamo a vedere un po' ai congressi provinciali o altri della sinistra, perché c'era il movimentismo e le ragazze che facevano politica erano belle ragazze e passionali, quindi ci piacevano molto.
Ce la davano più
allora,
facilmente.
Insomma, c'era un po' la tentazione.
Per cui ho capito, alla fine quelle che
però sono... questo era prima, ora non lo so, non sto in Parlamento, no, questo era prima.
Al Parlamento europeo come va invece? Sono più belle quelle di centro-sinistra o di centro-destra? Beh, lì non c'è paragone,
Ma insomma, dipende da quelli italiani o quelle così, sono delle ragazze.
No, le italiane,
eh.
C'è la signora Matera lì che spicca, no?
È proprio vicino a me la Matera Mastella, quindi siamo vicini.
E com'è stare vicino alla signora Matera al Parlamento europeo,
Bella ragazza, mi pare.
È disturbante, un po' la disturba questa presenza, la Matera.
No, assolutamente no. Sono paterno con lei io.
Paterno addirittura. Questo è un messaggio per la signora Leonardo, un messaggio per la signora Leonardo.
Paterno,
Però bella ragazza, Mastella, lo dica.
Bella ragazza, sì.
Lo confessi.
Però sono fuori tentazione, sia io che lei.
Lei magari no. Sì, ma lei non è tentato, no?
No, sono tentato io, ma neppure lei. Lei perché non ci penso proprio, neppure io.
Senta una cosa, ma non è che lei mi va col terzo polo?
Col terzo?
Col terzo polo, cioè quello che non è pervenuto alle elezioni, insomma, col terzo polo. A Napoli in realtà ha preso il 9%, il signor Pasquini.
Il 3 mio sarebbe il 12, o
Allora, ma lei va col terzo polo o no? Ci faccio un annuncio, Mastella. Te ma vado non, col terzo polo.
Ma io non ho capito cosa fa Mastella, infatti. Non,
ma
ho
infatti
capito.
Non si è capito.
Ma ragazzi, ma perché ve lo devo dire? Manca ancora giorni. Ma chiamatelo ogni sera. Ogni sera vediamo i
allora, no, finora...
vi dirò, finalmente... Quando si può dire vi dirò per chi voto.
Sì, allora, finora Mastella ha detto due cose. La prima la risentiamo, pochi minuti fa io non ho capito nulla, la risentiamo, pochi guarda, minuti fa. Adesso guarda, la risentiamo, via.
Se l'ex magistrato non vuole essere trombato, Olettieri abbandona la politica di ieri. Non pensare a Berlusconi, ma utilizza i tuoi...
Che ne so, scudieri, chi?
Berlusconi con che fa rima?
E che ne so, utilizzi i tuoi...
Ma... Baroni.
I tuoi maroni, cioè che vuol dire? Che Berlusconi ormai quando fa campagna elettorale non porta più voti, Mastella?
No, nella situazione napoletana oggi è opportuno che ognuno giochi per sé, cioè al secondo turno...
Cioè Berlusconi fa perdere ormai, non c'ha più il tocco magico?
Al secondo turno non servono gli sponsor, cioè, vale uno contro l'altro.
Tiri fuori le palle. E l'altra cosa di Mastella qual è? Quella di prima, che non era incerto, l'altra cosa, sentite.
Cari napoletani, vi farò sapere... E vi dirò quello che penso, ma non lo dico ancora oggi, perché ancora non penso quello che sto per pensare, quello che sto per fare.
Cioè, ancora non penso quello che sto per pensare, quello che sto per fare. Mastella, questo è il massimo, il massimo.
La cosa più intrigante era questa poesiola che io ho fatto e invece voi non l'avete colta.
Cioè quale?
Quella che ho letto testé.
Cioè quella dei Maroni?
Quella dei Maroni. Utilizza, vendita da solo. Perché uno contro l'altro, uomo contro uomo.
Cioè, lascia perdere Berlusconi. Lascia perdere
quando
Berlusconi.
Posso fare il paragone? Quando uno c'è il Giro d'Italia, quando uno è in montagna, non serve più la squadra. Serve l'uomo contro l'altro uomo. Chi arriva prima, chi fatica di più, chi suda di più, chi è più generoso.
Vabbè, tra le righe, questo lascia perdere Berlusconi, insomma.
No, in questo momento qua non serve. Berlusconi a Napoli in questo momento non serve. Non serve nessuno.
Non serve Berlusconi.
Serve lui contro l'altro. Anche se lui arriva di dietro, non serve. Non serve nessuno.
Agli abusivi serve.
Non serve.
Agli abusivi serve, però.
Agli abusivi, sì. Come?
A quelli delle case abusive serve Berlusconi, però.
No, ma le case abusive, sa, quelli...
Ma quelli contano, secondo lei?
Ma, sa, insomma... le posso dire la verità. Napoli sono talmente... Voi siete stati per un periodo. I napoletani sono talmente smaliziati che se ne strafottono di tutti. Cioè, come si diceva gli arabi, tu dare e io dare cammello. Qua sto cammello non si vede, quindi...
dare spazzatura di scariche, dare voto, però. Dare spazzatura di scariche, però, almeno.
Comunque, De Magistris si dice i voti di Pasquino andranno a me. Questo dice De Magistris. Questa è normale, la campagna elettorale, che deve dire De Magistris, che vanno a Lettieri. Un'ultimissima cosa, Mastella. Domani c'è l'incontro Mazzarri-De Laurentiis. Per chi fa il tifo, lei? Per la rottura, per Mazzarri che resta, oppure non ne può più anche...
No, mi auguro che Mazzarri resti. Anche perché devo dire gli spazi Mazzarri sono anche un po' chiusi. Dove va? Nella grande squadra dove va? L'unica era la Juve, ma la Juve pare che vada su Conte.
Sì.
Che è un vecchio juventino.
Sì.
La Roma, ecco, poteva essere la Roma.
Comunque lei si augura che resti Mazzarri.
Sì, Mazzarri è stato bravo, insomma, ha creato. Però occorre pure che De Laurentiis scuccia un po' di quattrini.
Tiri fuori il grano, caro De Laurentiis, lo dice un...
Se invece, siccome De Laurentiis ha fatto l'annuncio,
sì,
l'annuncio dicendo che votava per Lettieri...
Sì.
Mo se lui annuncia dicendo Lettieri mi dà una mano a comprare, che so, Hiller dall'Udinese, forse recupera un po' di voti.
Ma guardi che c'ha più soldi De Laurentiis di Lettieri, non è che...
Però può contribuire Lettieri pure a dare una mano.
Perché
De Laurentiis si dice, sai, Lettieri mi sta dando una mano a comprare Hiller.
Lei dice che sarebbe un colpo per la campagna elettorale.
Rispetto ai tifosi, la tifoseria sarebbe mobilitata. Se no, il secondo turno è la smobilitazione.
Mastella, viva Ceppaloni, a presto.
Ceppaloni,
caput Zanzara, benissimo. A presto.
A presto, salutate i Scilipoti.
È scappato con la macchina.
Senz'altro, Mastella.
Abbiamo la borsa con qualche ritardo, scusatemi. Bene, 19:39, 800 24 0024, questa è la Zanzara, ancora con questo cellulare scarico, Parenzo.
No, adesso ho trovato le corse che faccio per te, direttorissimo, ho trovato una presa dove attaccarmi. Posso chiederti una cosa? Come mai quando riprendiamo dici sempre che è bello? Bene, bene! E beh, è un bel modo di dire, però è curioso, l'ho notato?
sì,
che ogni volta che riprendi dalla pubblicità, dalla borsa, sì, dal traffico, dalle mille cose che giustamente...
Ma è un modo
mandi
di dire, per un mese faccio così.
Ma è bello
così,
perché da carica, bene, bene, lo uso anch'io adesso molto, bene, bene.
Uso anche tu, è una carica, adrenalina, scosse adrenaliniche ci vogliono.
È come un Borghezio, è come sentire Borghezio, bene, bene,
sentire Borghezio, sentire Borghezio su YouTube, eh? Sentire Borghezio su YouTube. Quando voi avete, adesso vi do un consiglio, cari ascoltatori. Se voi attraversate un momento di depressione, se attraversate un momento in cui avete magari le pile scariche, no? Allora, la cosa da fare è molto semplice. Andate su YouTube, mettete Mario Borghezio e via. E lasciate partire gli audio, i video, quello che è. Vedete che improvvisamente vi ritroverete il sorriso, ritroverete la forza.
Fatevi cullare
dal Borghezio, soprattutto il Borghezio d'antan, diciamo, il Borghezio del 2005, 2006, 2008, prima ancora,
quello
97, 98.
Così, certi imam, certi, già subito ritrovi.
Com'è che fa?
Certi.
Com'è che...
Beh, cari amici che siete venuti qui a Pontida, ci scusiamo con i giornalisti presenti se non vi abbiamo portato qui l'imam Burichi Bukta, l'imam di Torino che abbiamo prontamente cacciato nel suo paese a calci nel culo solo la Lega!
È una scossa di adrenalina pazzesca. Devo dire che è una sorta di elisir. Una sorta di elisir.
Io non esagererei, però insomma.
Bene, Massimo da Milano. Buonasera, dica. Massimo?
Buonasera, sì, buonasera, ci sono.
Dica.
Dunque, riallacciandomi appunto a Borghezio, adesso mi viene in mente a dire che dovrebbero andare anche a guardare indietro nel 76 quando fu fermato con i volantini di ordine nuovo in macchina. Però
mamma mia, come la prende seriamente?
La prendo molto seriamente.
Come la prende seriamente? Non seriamente si può scherzare in questo paese, avanti su.
No, si può scherzare.
Ma
no,
sì, ma lei lo dica, bene, fu fermato
dite,
con i volantini di non
certo,
so chi.
Bene, certo.
Vabbè, poi l'ha detto, su.
Disse che faceva, che era simpatizzante, faceva anche parte di quel tale belga di Riarta adesso.
Va bene, va bene, Massimo, lei vuole dipingere,
non voglio dipingere
Borghezio
nessuno,
come un pericoloso.
Ma come lei dipinge Pisapia come un attivista dei centri sociali?
Io non ho fatto
dipinto
Pisapia in questo
che
modo.
Cosa fa un cavallo?
Lei sta vaneggiando, lei sta vaneggiando. Io non ho fatto dipinto io non ho fatto dipinto Pisapia come un attivista dei centri sociali.
Benissimo.
Ho detto comunque che è vicino a alcuni dei centri sociali, sono vicino. Ma io non ho detto nulla, io non ho detto né bene né male. Io non ho detto né bene né male.
Morati è moderata secondo lei?
Scusi Massimo, a me non me ne frega niente di dipingere qualcuno né per moderato né per estremista. Io ho detto semplicemente che le posizioni di Pisapia sono vicine, come è noto, come è stranoto, ad alcuni centri sociali milanesi. Punto,
cosa,
basta.
Cosa vuol dire?
Ma non voglio dire niente, ma non
no,
si
ma
può dire?
È
un reato dirlo?
No,
è un reato dirlo? È un reato dirlo? È un reato dirlo? E allora punto e basta. Ma perché la deve fare a me la domanda? La faccia a Pisapia, la faccia alla Moratti. Perché la vuole fare a me?
Cosa vuol dire essere vicino ai centri sociali?
Ma non, non significa nulla, significa vuol dire avere nei confronti dei centri sociali.
Se non significa nulla, perché lo dice?
Scusi, quindi. Massimo, non deve rivolgere a me questa cosa qua. Io dico semplicemente essere. No, io non sono candidato. Non sono candidato a Milano.
Una trasmissione di approfondimento.
No, io non faccio una trasmissione di approfondimento. Questa qua è nella sua testa. Io non faccio nessuna trasmissione di approfondimento.
Lei non fa una trasmissione.
Sì, infatti, non faccio una trasmissione. Mi piace. Mi piace, sì, mi piace.
Ecco,
mi piace, mi piace molto.
Benissimo. Andiamo avanti.
Allora, no, vada avanti, avanti, avanti lei. Vada avanti lei. Sì.
No, no, io questo che le chiedo. Cosa
che
significa
cosa?
Essere vicino ai centri sociali?
Ma non significa cosa nulla. Significa? Ognuno ha la sua idea. Ognuno...
Ma lei è capace
Massimo,
di
innanzitutto, innanzitutto stia calmo, innanzitutto stia calmo. Si tranquillizzi e non cominci.
Guardi che è lei che
no, non ho capito cosa vuole da me. Non ho capito cosa vuole da me, da noi anzi. Mi faccia la domanda, mi faccia una domanda sensata, non una domanda stupida.
Non è una
faccia...
domanda insensata, questa è una domanda.
No, è una domanda stupida. Una domanda stupida, io lo dico io. Una domanda. Certo, e chi lo deve dire? E chi lo deve dire? Qual è la domanda pertinente? Io non sono candidato a Milano, caro Massimo.
Ma non c'entra nulla. Lei sta presentando un come la devo chiamare? Non posso chiamarlo programma.
No, mi chiami Giullare, mi chiami Giullare.
No, non lo chiamo Giullare.
Mi chiami Giullare, mi piace molto.
Non
no, ma che, perché Giullare che male fanno, scusi?
No,
non
no, se lei lo utilizza con un'accezione negativa, io non mi permetto. Comunque, se vuole, io la chiamo Giullare.
Ok, signor Giullare, mi faccia la domanda. Signor Giullare,
Giullare, lei mi deve dire che cosa significa, secondo lei, visto che l'ha detto lei,
sì,
non l'ho detto io.
Allora, allora la risposta è questa, Massimo. Questa è la mia. Ma questo prescinde da Moratti e da Pisapia. Il signor Giullare. Signor Giullare le risponde così. Ma no, no, che cosa? Mi faccia rispondere, no. Allora, mi faccia rispondere e faccia silenzio. Mi faccia rispondere e faccia silenzio. Mi faccia rispondere e nel frattempo, per alcuni secondi, faccia silenzio. La cosa è molto semplice. Io sono, a prescindere da Pisapia e da Moratti, sono contro qualsiasi forma di occupazione di locali che non sono di proprietà delle persone che lo occupano. Punto e basta. E sono per lo sgombero immediato, con la forza pubblica, di qualsiasi posto, centro sociale, cantina. Non lo so, non sto parlando del Leoncavallo. Sto parlando di
parlate di Leoncavallini, è occupato abusivamente.
Ma non lo so, non me ne frega niente, Massimo.
Appunto, ma si informi prima di parlare.
Ma io non sto parlando di questo, io sto dicendo sono contro qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico.
Benissimo.
Che, punto e basta.
E allora questo cosa significa?
Odio. Basta.
Secondo lei,
lei pensa che io sia contro Pisapia? Lei si sbaglia, Massimo. Lei si sbaglia.
Ho detto questo.
E allora cosa vuole? Ma allora cosa vuole? Cosa vuole? Non ho capito cosa vuole.
Visto che si continua a dire che Pisapia è vicino ai centri sociali e lei è contro, adesso dice che è contro l'occupazione di suolo pubblico e Leoncavallo.
No, solo pubblico, solo pubblico, locali privati e pubblici.
Da
no?
anni,
ma
da
guardi
anni,
che per me Leoncavallo può rimanere in vita per tutta.
Ma Leoncavallo non è più un centro sociale.
Ma appunto, ma chi lo dice? Ma chi lo dice?
I centri sociali non ci sono più.
Ma voi chi?
Ma
voi chi? Ma voi chi?
Quelli come lei.
Ma come lei chi? Ma cosa sta dicendo? Ma di cosa sta parlando?
Alla fine della trasmissione, ieri sera, lei. Ha detto che sul sito del Leoncavallo c'erano gli stand di Pisapia, una foto con gli stand di Pisapia.
Allora?
Lo sa, la scheda elettorale, una lista che sostiene la Moratti, la destra di Storace, sul sito milanese ci sono le croci celtiche.
Benissimo.
C'è Casa Pound.
E allora? Benissimo.
Dove sta l'estrema destra?
Ma chi ha detto nulla?
Non è peggio, non è più moderata la Moratti o è più moderata
questa
Pisapia?
È la sua idea.
Vediamo.
Questa è la
non
sua
è
idea.
La mia idea, è un dato di fatto.
Sì, un dato di fatto, infatti. Lei parla sempre per verità. Per verità,
no. Io guardi, vado a guardare.
Massimo,
vada,
questa è la sua idea, è legittima. Ma è così come dice lei.
No, ma perché a me dà fastidio questa cosa. Perché
cosa dà fastidio? Cosa dà fastidio?
Il fascismo è un reato.
Benissimo.
Quello del comunismo, no.
Va bene.
Io non vedo perché Pisapia deve essere giudicato un estremista.
Ma chi l'ha detto che è un estremista? Ma chi l'ha detto? Ma chi la sostiene? Io non l'ho mai sostenuto.
Ma dirlo tutti quanti.
E allora si rivolga a qualcun altro. Non si rivolga. No, io non l'ho detto.
Perché lei dà spazio a sta gente.
Io non dà spazio a sta gente.
Che la Moratti è molto meno moderata.
Ma lo sta, ma stiamo dando 5 minuti di spazio a lei, ma di che parla? Ma di cosa sta parlando?
Guardi, lei è una persona abbastanza intelligente, sta dando spazio a me perché io e lei stiamo facendo un po' di casino e fa bene, quindi la sua trasmissione.
Benissimo, Massimo.
Che non si capisce
se è divertito, ci siamo divertiti, arrivederci. A risentirci.
Buonasera a lei.
Che imbecilli che chiamano. 1947 800 24 00. È un imbecille, cioè non c'è niente da fare.
Ma è un signore.
Signore che io classifico per quello che ha dimostrato qui essere un imbecille. Donato da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, mi trovo nel centro di un incrocio, attraverso un attimo.
Sì.
Ecco.
Attraverso l'incrocio.
Io devo fare tre brevi considerazioni.
Sì.
Cioè, la prima è quella che riguarda praticamente il risultato che ha avuto in prima persona, a mio avviso, il Berlusconi. Quindi oggi si sancisce un giro di boa e quindi di conseguenza un'inversione di tendenza. Quindi spero che nelle prossime trasmissioni qualsiasi esponente del polo non dica più che possono governare legittimamente perché sono rappresentano il popolo. Quindi questa è la prima considerazione che faccio. La seconda riguarda la Lega.
Sì.
Io credo invece che l'operazione della Lega sarà questa. Nei prossimi 14 giorni probabilmente alzerà il tiro, in particolare a Milano, ma anche in tutti i luoghi in cui va al ballottaggio contro lo stesso Berlusconi, ma in realtà appena dopo il voto, al di là del risultato di Milano, si dovrà agganciare di nuovo al carro di Berlusconi. E qui la terza considerazione, il vero pericolo secondo me, che lo abbiamo visto già oggi vedendo che il gruppo, io li chiamo dei fringuelli saltatori, sarebbe il gruppo fringuelli saltatori perché sono abituati a saltare spesso da una posizione all'altra,
allora?
Dei responsabili i quali non si sono presentati.
Non lo so, Donato, secondo me oggi non è un dato fondamentale quello dei responsabili che non si sono presentati al voto. Mi sembra ancora presto per per cercare di capire, cioè per capire se effettivamente ci sarà qualche smottamento parlamentare. Probabilmente dopo i ballottaggi, se vincerà Pisapia, in particolare a Milano, ci può essere una cosa di questo tipo. Bene, grazie, grazie. Vittorio da Milano, Ciro da Torino, Gianluca da Napoli, Alfonso ancora da Napoli, molti ascoltatori da Napoli dopo l'intervento di Mastella. 800 24 00 24. Intanto collegamento da Bruxelles, caro Parenzo.
Chi
caro
c'è?
Parenzo, c'è l'europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino. Buonasera.
Bene, buonasera a voi.
Come
buonasera
sta? Voi. Come sta, caro
molto
Cozzolino?
Bene.
Beh, insomma,
molto
a Napoli bene, per il Partito Democratico è stata una sorta di ecatombe, di disastro assoluto, no? O no?
Ma non esagerare. Beh, come? Venivamo da settimane e mesi difficili, diciamo così.
Ho capito, lei ha parlato di macerie, ha parlato di macerie oggi da qualche parte, in qualche articolo.
Macerie relative al dibattito e al confronto che si è sviluppato dopo le primarie.
Ma lei che fa adesso?
E
appoggia?
Era molto faticoso.
Ma lei che fa? Appoggia De Magistris?
Hanno detto sin dalle prime ore in cui si delineava il successo di De Magistris che intendo appoggiare De Magistris e portarlo a governare la città nei prossimi anni.
Ma non mi pare che non mi pare molto entusiasta però Cozzolino di questa cosa,
No,
o sbaglio? Diciamo così. Siamo lontani, però percepito.
C'è stato un confronto nel corso della campagna elettorale per il primo turno. I cittadini napoletani hanno scelto De Magistris. Io mi sento vincolato al voto che hanno espresso i cittadini napoletani.
Sì, però Cozzolino, diciamo la verità, sì. De Magistris contro di voi, in particolare contro le persone anche vicine a Bassolino, contro Bassolino stesso, persone molto vicine a lei, contro il Partito Democratico, ne ha dette
sono le cose che si dicono in campagna elettorale, ma De Magistris ha inaugurato la sua campagna elettorale un mese fa facendo una lunga intervista su Repubblica in cui riconosceva il valore dell'esperienza di Antonio Bassolino, anzi si dichiarava di aver votato e sostenuto Bassolino nel corso di questi anni. Le posso aggiungere che mentre eravamo insieme qui a Bruxelles, mi ha raggiunto più volte, abbiamo discusso sul futuro di Napoli e quando si è reso evidente che le primarie andavano verso un superamento perché l'esito era stato contestato, lui stesso è venuto a chiedermi un sostegno per la sua candidatura, quindi io non vedo nulla.
Beh, adesso un De Magistris, vicino su posizioni vicine a quelle di Bassolino, questo oggettivamente non l'ho mai sentito.
Ma io credo che ognuno che si candida a governare una grande e bellissima città come Napoli poi deve portare la sua personalità, il suo valore. Insomma, mica possiamo fare sempre le cose uguali a quelle di prima. Insomma, che cosa sarebbe? La politica, le istituzioni, la società, tutto uguale a prima, no? Secondo me, giustamente, anche di fronte a un'esperienza che ha prodotto luci e ombre, diciamo adesso è giusto che De Magistris si presenti con il volto di chi vuole profondamente innovare un'esperienza di governo.
Scusi un attimo, Cozzolino, io vorrei capire una cosa. Voi a De Magistris, come Partito Democratico a Napoli, chiederete un apparentamento, chiederete qualcosa oppure no? Oppure lasciate fare a lui?
Guardi, commissario Orlando ha parlato e ha detto parole chiare su questo. Noi intendiamo,
no, però lo vogliamo sapere da lei.
A prescindere dall'apparentamento tecnico, se questo apparentamento tecnico si farà o non si farà.
Ecco, ma secondo lei va fatto il nostro apparentamento tecnico?
Ma guardi, questa è una decisione che deve prendere il candidato sindaco.
Ho capito, ma forse
è una delle più importanti decisioni che deve fare il candidato sindaco quando si presenta al ballottaggio e ha vinto la sfida del primo turno, e decidere se e come apparentarsi con le forze che considera politicamente, programmaticamente affine all'obiettivo.
Ho capito, ma lei che aveva vinto le primarie a Napoli,
guardi,
è dirigente del
consigli a De Magistris, diciamo così. De Magistris è persona adulta e sa che cosa deve fare per il bene della città e per il bene del centro-sinistra.
Parenzo, che hai da chiedere al signor Cozzolino?
No, volevo sapere dal nostro amico Cozzolino
che aveva vinto, ricordiamo, aveva vinto le primarie a Napoli, poi annullate con grandi polemiche, eccetera, eccetera.
Pazzesca. Ma lui ad esempio entrerebbe in una ipotetica giunta qualora vincesse con De Magistris? Cioè, se ne sono dette di cotte e di crude, c'è il vecchio detto che ha avuto.
No, vorrei fugare ogni dubbio. Io mi sono candidato alle primarie per fare il candidato a sindaco del centro.
Ma lei il vice sindaco di
alla città di Napoli, a De Magistris, ma non ho alcuna intenzione di entrare nella giunta.
Niente,
continuo nessuno... a fare il lavoro che sto facendo, importante per Napoli e per il Mezzogiorno, di parlamentare europeo.
Allora, un'altra cosa, il signor De Luca, che ha preso un sacco di voti, Vincenzo De Luca, sto dicendo.
Sindaco di Salerno.
Beh, però dice su di lei anche... insomma è piuttosto pesante. Un'intervista oggi al Corriere della Sera dice: io Cozzolino proprio non l'avrei candidato, qui bisogna voltare pagina, con chi è contigua ai fallimenti del passato, cioè,
dica qualcosa di buono,
dica qualcosa di buono
su De Luca,
dica qualcosa di buono su De Luca, l'ha già detto in realtà. Vabbè. Dica qualcosa di cattivo allora.
No, io
faccia il cattivo una volta tanto, Cozzolino.
No, non mi tirerà una parola, diciamo, di cattiveria
su, okay, signor De Luca, che invece notoriamente che è notoriamente un cattivo.
Ma sono tutti giudizi affrettati, sempre.
Che affrettati? L'ha detto,
diciamo così, da polemiche storiche, diciamo così, che hanno segnato il centro-sinistra e la sinistra napoletana, campana e meridionale. Io mi sento abbastanza lontano da tutte queste polemiche.
Lontano da queste polemiche.
Vabbè, però De Luca ha dimostrato di essere più capace della Iervolino.
O no?
Sì, De Luca governa anche una città di 140.000 abitanti. Napoli è una città di 1 milione di abitanti dentro un'area metropolitana tra le più complesse e difficili d'Europa, con oltre 4 milioni di abitanti. Quindi davvero è una sfida impegnativa e importante quella di governare la città di Napoli. Noi negli anni passati abbiamo fatto cose molto importanti nella città di Napoli, poi abbiamo marcato, credo, ritardi, errori e limiti, di cui la Iervolino ne è innanzitutto l'essenza, diciamo, pienamente contraria.
Però mi scusi un attimo, Cozzolino, questa vittoria di De Magistris, l'affondamento di Morcone, perché vogliamo parlare di Morcone, io l'ho visto in azione a Napoli, non ci poteva essere candidato peggiore per il Partito Democratico da candidare, su questo è d'accordo o no?
Guardi, no, io ho condiviso...
Mi dica una cosa cattiva su Morcone, scelta. Almeno.
No, io ho condiviso o la sulla scelta dopo le primarie. Quando si è deciso di non rispettare la volontà di 44.000 elettori, c'erano due possibilità davanti a noi. O lavorare per lo sfascio, per la divisione, e rendere ancora più difficile la battaglia del centrosinistra a Napoli e dunque in Italia.
Oppure
fare quello che ho cercato di fare, cioè avere un atto di responsabilità. Innanzitutto nei confronti della città.
Vabbè, e voi avete...
il Partito Democratico. E io ho considerato insieme ad altri che la proposta di Morcone potesse rappresentare, diciamo così, una sintesi dopo quello che era accaduto. Cioè una personalità di indubbio valore dal punto di vista istituzionale e amministrativo, che aveva dato prova nel corso della sua...
Ho capito, però la cosa è andata come è andata. Dobbiamo dare la linea al giornale radio 800 24 00 24. Grazie a Cozzolino. Bene, 20 in punto, 800 24 00 24. Ti vorrei leggere, Parenzo, una serie di messaggi arrivati prima, quando ha dato l'imbecille a quel signore che ha chiamato. Imbecille naturalmente per quello che ha detto e soprattutto per le ultime, anzi in particolare per le ultime frasi. Come vi permettete di difendere chi vi chiama? Perché cercare ascolti in questo modo? Siete come Mediaset.
Mediaset è una rispettabile azienda, non capisco.
Pisapia, a me può non essere simpatica la cultura, a me può stare non particolarmente simpatica la cultura che viene fuori, che poi è in realtà molteplice, ma comunque insomma la cultura che viene fuori dai famosi centri sociali, no?
A me non piace neanche a me, ad esempio, però non c'entra con Pisapia.
Il movimentismo, l'anarchia, questo atteggiamento... No, vabbè, questo atteggiamento di opposizione comunque sempre al potere, al sistema, che non si capisce bene cosa sia, ma lasciamo perdere questo.
Però chi occupa le case commette un reato, quindi va.
Ma poi è oggettivo il fatto che esponenti presenti e passati di alcuni centri sociali di Milano siano dalla parte di Giuliano Pisapia, ma non è una cosa strana, cioè, ho semplicemente esposto un dato di fatto, non volevo gettare fango su Pisapia.
Ma non sono le persone, non sono quelli che occupano le case, magari, non lo so, cioè non c'entra, sarebbe come dire che Casa Pound, ad esempio, Casa Pound in più occasioni ha appoggiato esponenti del centrodestra. Casa Pound c'è a Milano e c'è a Roma, occupano delle case perché hanno la stessa mentalità dei centri sociali e sono convinto che in alcuni casi hanno appoggiato esponenti del centrodestra. Cioè, non è che per questo si dice che la Moratti prende i voti di Casa Pound, non credo. Moratti rimane una persona di centrodestra, non un estremista, così come Pisapia è una persona di centrosinistra, non un estremista.
Dino Vitullo, un ascoltatore, scrive: imbecille è il conduttore, ma veramente un imbecille non se ne può più. Poi un altro, Mario, lei è sicuramente un grande imbecille maleducato, spero che Radio 24 la cacci via più presto. Un'altra signora, la signora Maria da Venezia, signor Giullare, imbecille sarei tu, ma come ti permetti, microcefalo. E poi ancora, cerchi di controllare la sua isteria, il suo sarcasmo ci infastidisce troppo, Emanuela, che però perde tempo a scrivere al cellulare questa cosa, e sicuramente ancora all'ascolto. E un altro, ancora imbecille, sei tu Cruciani, non l'ascoltatore, sei un infame venduto a Silvio. Benissimo. Sta passando una cosa di sgarbi da noi, a... sentiamo.
Ristorante, vergogna, ristorante da Giacomo, ancora ti vedono come un delinquente, questo sei tu.
Quindi, cosa stai dicendo? Cosa stai
dicendo? Il conto del ristorante, conto ma non che sono venuto da voi, vergognoso.
Stavo... solo perché non ti ho offerto una cena da 1000 euro, solo perché non ti ho offerto una cena da 1000 euro.
Ma l'opera d'arte è la volontà dell'acquisto, pulso.
Nella vecchia Lombardia.
Beh, Blob rimanda un meraviglioso spezzone di uno scontro sgarbi Parenzo alla Zanzara con la famosa storia del ristorante. Ma insomma, Parenzo, a questo punto, siccome l'ha rimandata Blob, vogliamo spiegarla tutta questa cosa. Come è andata a finire quella volta al ristorante con sgarbi?
Guarda, è molto semplice, a parte ricordare che stasera c'è il debutto di Vittorio Sgarbi su Rai 1 alle 21:10.
Ah sì, certo, dobbiamo fare ascolti per Vittorio, collegatevi esatto. Tutti, collegatevi tutti, dobbiamo fare ascolti, i nostri amici, Volpe Pasini e tutti devono avere il nostro grande supporto.
Alle 21:10 il debutto di Vittorio Sgarbi in prime time su Rai 1. Sì. Ci ha detto lui, quando io lavoravo a Telelombardia, veniva spesso a trovarmi ad Iceberg, eccetera. Sempre gratis, ovviamente, perché così è, cioè per stare con Parenzo, lui ovviamente...
Non dire gratis, sennò Mughini si sente male.
Rinunciava al cachet. Una volta venne e poi dice, dai, andiamo tutti quanti a cena. Dico, beh, volentieri Vittorio, andiamo a cena in un bellissimo posto a Milano, di cui non farò il nome, sì. Giacomo Bistrò. Che è uno dei ristoranti peraltro più belli ma anche più cari di Milano, e lui arriva con la sua sorte solita corte dei miracoli di 7-8 sì. persone, ordiniamo, alla fine arriva il conto, un conto giustamente pazzesco, ma voglio dire, rispetto al posto va benissimo, tutto bene, e Vittorio fa, allora fai tu, no, che sei il solito che mi ha invitato, e dico, come faccio io, ma stai scherzando, vai a pagare questo conto per chi? Per i tuoi amici? Alla fine è venuta fuori una querela, poi per fortuna gli avevo al mio fianco un amico molto ricco che ha pagato lui.
E dunque, di cosa si lamentava Sgarbi?
Si lamentava che non ho tirato fuori di tasca mia, ma non ho capito perché dovevo offrire la cena ai suoi amici, cioè questo era un po' il punto, secondo me. Comunque, per carità.
Va bene, dove andiamo? Andiamo a Torino, Ciro, allora. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Signor Ciro,
volevo
dica.
Volevo intervenire su due questioni. La prima, sì? La dichiarazione che ha fatto Sentieri di Formigoni all'inizio della trasmissione. Si ricorda?
Sì, sì, come no.
Sì, con la quale mi trovo d'accordo.
Le moschee, le moschee e le stanze del buco. Sì, cioè lei è d'accordo con Formigoni?
Sono d'accordo con questa...
Cioè chi vota Pisapia vota anche le moschee e le stanze del buco.
No, le spiego un attimo, posso un attimo?
Sì, dica.
Brevemente, io penso che certamente i candidati esprimono anche una visione, no? I partiti esprimono una visione. Una parte dell'elettorato, io per esempio mi riferisco all'elettorato cattolico, credo che abbia difficoltà o che debba sentire difficoltà a votare quei candidati che comunque esprimono una visione che è contrastante con quelli che sono i valori cattolici.
Allora, tipo Berlusconi?
Che...
Bravo, tipo Berlusconi, ha ragione.
Berlusconi andrà all'inferno sicuramente da solo, però una visione della vita che porta alla distruzione della famiglia tradizionale, alla non libertà di insegnamento rispetto alla...
Ma che dice? Ma cosa sta dicendo?
Sì, allora, la scuola pubblica non statale, qual è la visione di Pisapia rispetto, per esempio...
Ah, perché il sindaco ha competenze sulla scuola non statale, ma
allora,
che dice?
Guarda, mi ascolti. Posso
ma io l'ascolto, ma non può dire delle cose non vere, ma
no,
che dice?
Ascolti, il problema non è tanto direttamente il sindaco, certamente una città come Milano, no? Oggi le città hanno una funzione importante nel sistema istituzionale, diciamo, economico e anche nella visione etica che esprimono. C'è una città come Milano, nella quale per esempio Pisapia ha fatto una dichiarazione chiarissima sulla moschea, o anche dove per esempio il registro delle unioni di fatto, o anche per esempio su alcune questioni riguardanti i consultori e l'aborto, certamente sì. Hanno una funzione. Ora, una visione per esempio cattolica, secondo me, è una mia visione, sì. Si sposa male con questo. Vabbè. E le faccio un esempio, per esempio, io sono di
Patti, lei ci sta Rino. Dicendo una cosa molto semplice, Ciro, che il signor Pisapia ha una cultura, una provenienza culturale di sinistra ed è stato militante di un partito politico che si chiama Rifondazione Comunista. Punto, questo lo sappiamo, dopodiché è alleato di altre forze, negli ultimi anni non si è occupato di politica attiva perché è uscito dal Parlamento, ha una statura, diciamo, di garantista riconosciuta anche dai suoi avversari. Su alcune posizioni non si esprime, non si è espresso negli ultimi anni, semplicemente perché non sono cose che attengono all'amministrazione comunale. Dopodiché, secondo me, è legittimo che dall'altra parte, per naturalmente cercare di rimontare, si faccia una campagna elettorale aggressiva, non c'è dubbio. E dunque si possa dire che Pisapia ha avuto questa posizione nel passato, è vicino ad alcuni esponenti dei famosi centri sociali di Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché poi non è che le stanze del buco, non c'è la proposta sulle stanze del buco, no Ciro? No?
Ma cosa vuol dire è vicino? È come dire che Lassini è vicino alla Moratti, ma che discorsi sono?
Beh, su questo non c'è dubbio, anche dall'altra parte dicono che Lassini uguale Moratti uguale Berlusconi, eh? Cioè, non è che non...
Allora, valutiamolo per questo.
Ciro, allora non ho capito.
Allora, e poi vi dico che la dichiarazione di Formigoni, anche se fatta a livello di slogan molto grossolano, però mi trovo d'accordo.
Ma scusi, le stanze del buco cosa significa concretamente? Quando le dice Pisapia vuole le stanze del buco?
No, Pisapia, io non dico Pisapia, dico in generale i candidati che esprimono una certa visione.
Ma le stanze del buco è una cosa di cui non si parla, cioè non è un argomento.
Non c'è,
di,
non esiste.
Cioè, è una cosa che non esiste. Nessuno ha proposto di creare una situazione tipo quella di Zurigo. No, nessuno la propone e in Italia nessuno la proporrà mai.
Non è vero, a Torino noi abbiamo un candidato che si chiama Silvio Viale che ha fatto una campagna elettorale. Io sono di Torino anche su questo.
Sì, ho capito, ma lì c'è, a parte che lì c'è un candidato particolare che è Silvio Viale, che è una persona che conosco, che ha certe idee su cui si può essere
con le linee, le liste del PD.
Ho capito, ma non è la Fassino non vuole fare le cose che vuole Viale, abbia pazienza.
Non l'ho portato io però in consiglio comunale.
Sì, ma va benissimo. Ciro, ripeto, va benissimo, non c'è nelle proposte di Fassino nessuna cosa che sia
Sia sereno, guardi, sia sereno, sia sereno.
Io dico che chi esprime una certa visione non si sposa con chi la esprime diversamente. Seconda cosa, sulle elezioni vinte o perse, chiedo a lei anche a Parenzo un commento su questi dati che non so se siano veri, ma li ho trovati. Pare che l'ITV perda nel complessivo rispetto alle regionali del 2010 il 40,7%.
40%, sì, il 40%.
È vero.
Sì,
e secondo, che il PD perda il 26% dei voti, soprattutto nel sud.
Allora?
Più che vincere e perdere, mi sembra quando ha perso qualcuno di più, ha perso qualcuno di meno.
Ma non c'è dubbio, poi possiamo analizzare il voto, sicuramente il PD non è andato bene, sono andati bene i suoi candidati, quelli che erano i suoi candidati che magari in alcuni momenti ha dovuto subire, stiamo parlando di Pisapia e di De Magistris, che adesso diventano automaticamente, soprattutto Pisapia, candidati del Partito Democratico, anzi Pisapia lo è diventato da tempo. Pubblicità.
Lo lasciamo dire a voi ascoltatori cosa pensate del risultato.
Io l'avevo detto che sono diventati troppo grassi. Guardi che io, che sono una persona, una casalinga, vado nei negozi, vado in palestra, dicono che Calderoli e Matteo Salvini sono diventati troppo grassi e non possono più aiutare la gente perché non sono in grado di aiutare se stessi.
Spezzoni da Radio Padania, dramma a Radio Padania. L'ascoltatrice dice che alcuni leghisti, Salvini e Calderoli, sono diventati troppo grassi. Sentite come risponde il conduttore, la prende sul serio.
Matteo Salvini, l'ho visto che non è tanto in quella splendida forma.
Io l'ho visto stasera ed è in una forma orrenda.
Beh, no, non bisogna giudicare, l'ho visto dal vivo, l'ho visto splendida
forma. Il doppiamento, guarda che si vede anche in televisione.
Oddio. Allora,
se uno non sa occupare, si deve
allora Matteo,
si può occupare delle persone.
Matteo Salvini, l'ho visto di persona, non è ingrassato per niente. Se Matteo Salvini ha una pelle chiara come la mia, che riflette la luce, sembra più grasso perché in televisione riflette la luce, è perché non sarà telegenico, che ne so, ma non è più grasso, te lo dico io, mi credi o no? L'ho visto di persona, ho visto che Calderoli è sempre nella stessa forma in cui l'ho visto per la prima volta 10 anni fa di persona. Orco can, dai, no, parliamo di politica, non di queste cose.
Ma lei insiste.
Se vuoi dire altro, io credo
perché
che tu vuoi.
La gente non ha più fiducia in persone che non sanno neanche mantenere la loro forma fisica.
Vabbè, allora è per questo, allora guarda, chiudo qua perché questo discorso non ci porta da nessuna parte. Allora è per questo che Fassino ha preso il 57% a Torino. Vabbè, allora facciamo la politica per gli anoressici. Allora,
beh, devo dire che la conclusione sugli anoressici è fantastica.
Il commento è sapidissimo, è buono.
Radio Padania, succede di tutto in questi giorni, naturalmente con la base scatenata. Abbiamo il traffico, torniamo subito dopo con Vittorio da Milano, Pino da Brindisi, Fabrizio da Padova, Annalisa provincia di Frosinone, Alfonso da Napoli. Siamo qui 20:17, 800 24 00 24, Vittorio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi fate mangiare il riso scotto perché non posso salire in casa dall'ascensore nelle scale perché se non mi cade la linea, quindi sono stato giù qui in cortile ad aspettarvi.
Bene, grazie, mi scusi.
Va bene.
Dica.
Allora, intanto ho sentito questo spot che avete fatto per Sgarbi, non dovete fare queste cose qui, siete divertenti, però c'era un po' di gente che vi crede, non so chi è disposto ad ascoltare quella iena arrabbiata lì, non lo so, io non lo guarderò.
Vabbè, lei non lo guarda, ma noi scherziamo, no, non si può nemmeno, non si può nemmeno, scusi un attimo, non si può nemmeno invitare i nostri ascoltatori ad ascoltare, a vedere in televisione questa sera Sgarbi, ma insomma, siamo alla follia.
Voi avete detto, facciamoli tutti stasera a guardare.
Ma sì, ma è un gioco,
ma è un modo di dire, su.
Ho capito, ma la mia domanda che volevo farvi era un'altra. La mia domanda è: come mai invitate solo?
Sì.
È una vostra scelta invitare solo diciamo politici folcloristici di mezze cartucce, terze linee, quarte linee? È una vostra scelta? Soprattutto che è divertente, preferisco. Voglio dire, se invitate Scilipoti, Mastella e Borghetti...
Guardi, le segnalo, caro signore, le segnalo che l'altro giorno era ospite da noi il signor Scajola, che non mi pare proprio un politico di secondo piano.
Quindi ci vergogni?
Le potrei fare un elenco di persone, politici, diciamo...
Forse sono sfortunato.
Certo, il primissimo piano, il primissimo piano non è che viene a farsi prendere in giro qui alla Zanzara, questo non c'è dubbio.
Che volevo dire.
Ho capito, ma insomma, qual è il punto? Non ho capito bene.
No, ma volevo poi, chiaro che voi non l'ammetterete mai questa cosa qua, perché voglio dire, se questi qui sono disposti, pur di stare in diretta con voi, sono disposti naturalmente anche a farsi prendere in giro, però per me siete divertenti, sia ben chiaro, mi va bene che li prendete in
allora?
Giro. No, dopodiché volevo capire se proprio non è una domanda politica, una scelta, se non so, invitare un leader ogni tanto.
Che ci facciamo? A parlare seriamente di politica così con tutta la postura? Noi vorremmo fare questo, quest'altro, mi lasci parlare, mi lasci dire, eccetera. Ci facciamo
volevo
due palle così.
Volevo capire se era la vostra linea, però dopodiché io sono d'accordo con voi di invitare.
Ma non c'è una linea. Chi vuole venire qua sa, infatti con Cozzolino abbiamo tolto subito... Abbiamo chiuso in fretta, sa che deve stare un po' al gioco, sa che non è questo il punto, che non è che ci siano, non ci sono cose prestabilite. Chi vuole venire qui a parlare in politica?
Però questi qui alla fine vedo che ci stanno al gioco.
Vabbè, Vittorio.
Credo che lo faccio. Un'altra cosa veloce. Allora, no, dicevo, su Napoli, in una città che è totalmente illegale, secondo me, quindi secondo me ci vuole un magistrato inflessibile, ci vuole uno con la schiena
cioè
diritta.
De Magistris, se dice lei.
Non lo so, ci vuole uno.
Lei dice ci vuole un magistrato, un ex magistrato. Chi è?
Ci vuole il prefetto Mori, ci vuole uno.
Ma che il prefetto Mori, quello lo dice Borghezio che ci vuole il prefetto Mori. Ormai bisogna scegliere tra Lettieri e De Magistris. Vabbè, Vittorio, la ringrazio. Sì. Collegamento da Milano, caro Parenzo, con uno dei consulenti della signora Moratti, che è la donna più in vista in questo momento, è al centro dell'attenzione, polemiche, tutta l'Italia guarda a Milano. Red Ronny, buonasera. Pronto? Signor Ronny? Mi sente?
Mi senti?
Eccoci, la sento.
Ecco.
Che ha fatto?
No, dicevo, penso che sia a Pieve di Cento, sia a casa mia.
A Pieve di Cento, vabbè, benissimo.
Io sento basso, però.
Se non lo so, se non me lo riferiscono che lei è a Pieve di Cento.
No, ma Giuseppe, no, ma non voglio aggiungere polemiche perché vedo che sto sentendo che è una puntata parecchio impegnativa.
Molto impegnativa, sì, molto impegnativa. Ho dato dell'imbecille a un ascoltatore perché dopo un po' mi aveva rotto le scatole. Ma io non ho peli sulla lingua, qui si parla come se si fosse a casa, come se si fosse fuori. Non è che bisogna stare attenti al linguaggio particolare, non è che volevo dargli dell'imbecille perché penso che sia un cretino. Per quello che ha detto, ho risposto che è un imbecille, punto e basta.
No, ma ho sentito. devo dirti che io non sono consulente, sono amico di Letizia Moratti e quindi faccio per lei video sul canale YouTube, l'ho accompagnata in Africa, in cosa, ma Shanghai, insomma.
Vabbè, consulente per modo di dire, significa fare consulente, non è una cosa, crimine, cioè non è...
Diciamo che sono stato accanto a lei anche tutta l'ultima settimana della campagna elettorale.
Senti, ma è vero, caro Red, che arriva Glisenti accanto alla Moratti adesso? Raccontaci qualche cosa di inedito.
Ma credo sia già arrivato Glisenti.
È ufficiale la cosa, è ufficialissima?
Sì, sì. Beh, però io ti volevo raccontare un'altra cosa.
Raccontami un'altra cosa.
Questa, aspetta che...
Che succede?
Ti volevo raccontare questa cosa qui.
Sì.
Ah, si parla di... Tu ti sei reso conto stasera di quali toni violenti ci siano nella campagna elettorale.
Sì.
Okay? Leggo dovunque che questi toni violenti sono stati colpa di Letizia Moratti perché nella famosa puntata con Sky ha attaccato Pisapia.
Ecco, ma a proposito, scusami, prima di lasciarti completare.
Di chi è stata l'idea?
L'idea di chi è stata lì, caro Red?
La genialata, di chi è stata?
No, non è questione di genialata.
Beh, un errore è stata.
Allora, la cosa che tutti mostrano e di cui tutti parlano sono gli ultimi 20 secondi di quell'ora di colloquio.
E invece?
In realtà io ero presente, ho filmato anche tutto, Pisapia ha continuamente attaccato la Moratti durante tutto il tempo, non solo. Le cene di tutto la sinistra non erano all'insegna di una Milano migliore, questo è il programma. Il titolo delle cene era mandiamo a casa la Moratti.
Mm. Vabbè, è normale, l'opposizione
l'opposizione deve fare un programma.
Vabbè, ok, l'opposizione fa la campagna elettorale come vuole.
Sto cercando di farti capire come la violenza sia stata, se di violenza si può parlare, cioè lei aveva questo documento e doveva decidere se usarlo o no. Mm. Alla fine lei lo ha usato perché durante tutta l'incontro tra la Moratti e Pisapia, che nessuno ha mai fatto vedere, Pisapia ha detto che la Moratti era serva di un padrone e schiava dei poteri forti. Mm. E lei chiedeva continuamente a Pisapia, faccia dei nomi.
Sì, non so, ma questo l'hanno fatto anche vedere, l'hanno anche raccontata questa cosa, non è che non l'hanno raccontata. Però scusami Red, il punto è molto semplice, non è quelle cose lì che ha detto Pisapia, sono degli attacchi, degli slogan che si utilizzano in campagna elettorale, schiava dei poteri forti, serva di Berlusconi, eccetera, eccetera. Va benissimo, cioè fa parte di una normale, anche se un po' esagerata, dialettica politica. Non è che la risposta a quello è dire una cosa falsa, però, cioè che...
Giuseppe, allora, fa parte anche della normale politica attaccare il figlio per attaccare la madre, fa parte anche della normale politica che una lite tra Irvine e Gabriele Moratti di 3 anni fa abbia un'udienza, guarda caso, messo il 10 di maggio di quest'anno. Mm. Fa parte della normale politica questa.
Ma come dire, se il figlio della Moratti incappa in una disavventura, poi naturalmente vediamo, non sappiamo ancora quali saranno le conseguenze dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista amministrativo, è normale che l'opposizione ne approfitti per utilizzarla in campagna elettorale. Cioè, tutto questo non deve stupire. E quando si vuole utilizzare un colpo basso, i colpi bassi, caro Red, in politica ci sono. Se uno però vuole dare un colpo basso all'avversario, cioè vuole utilizzare un argomento corrosivo, però bisogna utilizzarlo bene, non è che bisogna dire una cosa falsa, sbagliata. Io sono d'accordo anche per una campagna elettorale forte, una campagna elettorale di quelle, insomma, al calor bianco, però a un certo punto uno deve utilizzare un argomento vero, reale. Allora ti ripeto la domanda, scusa, chi ha avuto l'idea di quella roba lì sulla macchina rubata? Come non lo sai?
Non lo so, non glielo ho mai chiesto. Non lo so perché siamo rimasti stupiti anche noi, non aveva mai parlato di questa cosa, ci ha lasciati stupiti.
Cioè voi dello staff, diciamo, di...
Noi che eravamo... Io non sono dello staff, io sono vicino a lei.
Però è uguale.
Però vedi, ti dico un'altra cosa. Che tutto è stato abilmente spostato su questo fatto. Improvvisamente sono spariti i programmi, improvvisamente è sparito tutto, anche perché durante tutta la puntata Pisapia non ha parlato di un programma.
Vabbè, quello è un altro discorso, però.
Questo però.
Sì, però Red, scusami, queste sono di cose politiche, giustamente voi dite.
Però... Giuseppe, chiediti perché 20 secondi.
Ho capito, ma non è la colpa, non è dei giornalisti e della stampa. La colpa è aver fatto quell'uscita lì alla fine, se di colpa si può parlare poi,
lei ha deciso, qui mi sta rompendo le scatole al telefono, lei ha deciso di intervenire, hai capito? Ha deciso lei, una decisione.
Ok, ma ce l'aveva quella roba, la carta, la cosa scritta ce l'aveva, qualcuno gliela è venuto dall'alto?
Se vuoi ce l'ho anch'io, se vuoi te lo leggo, io ce l'ho qui.
Ho capito, ma da chi è venuto? Berlusconi, chi gli ha dato quella roba là?
No, Berlusconi assolutamente. assolutamente no. No, non so.
Il PDL lombardo, chi gliel'ha data? La Santanchè, la Santanchè.
Ma non lo so e non mi interessa.
Beh, non lo sai e non lo puoi dire. Lo sai e non lo puoi dire, ma è normale.
No, non lo so.
Ma è normale, Red, che non lo puoi dire, ma non è strano.
No,
cioè...
no, ma Red Roni ha detto, ha colto di sorpresa tutto lo staff. Questa è la notizia, però. Ha colto di sorpresa tutto lo staff della signora Moratti.
Ma si sa. Scusa, Letizia è una persona che io stimo moltissimo,
perché
la conosco. Bene, in quell'occasione lei, a un certo punto, esasperata dai continui attacchi, esasperata da una persona che durante il programma, mentre lei cercava di parlare di programmi, continuava ad accusarla di essere serva del padrone.
Ma ognuno fa il suo gioco, su, ognuno fa il suo gioco, anche vis-à-vis avrà un programma, adesso non è che non c'ha il programma.
Ma scusa un attimo, Giuseppe, però tu non ti viene un sospetto, allora.
Qual è il sospetto?
La Moratti è accusata di voler cementificare Milano?
Sì, dalla sinistra sì, certo.
No, ma da tutti i giornali, no?
Dal centro-sinistra, non c'è, da tutti i giornali. Non è, mi pare che il Corriere della Sera faccia una battaglia contro la Moratti per la cementificazione di Milano.
No, va bene. Come mai, mentre leggo da una parte che la Moratti cementifica Milano, dall'altra parte leggo che Ligresti, che è un costruttore, fa causa al comune perché non lo lascia costruire, c'è qualcosa che
vabbè,
non fa.
Adesso comunque non entriamo in questi dettagli. Voglio capire un attimo una cosa da Red Ronnie. La Gelmini dice che è stato fatto tanto ma è stato comunicato poco. Bossi dice che la campagna elettorale è sbagliata. La stessa Moratti ieri ha fatto un po' a mia colpa. Ma in che cosa è stata sbagliata? Scusami, perché a parte che è strano a 10 giorni dal ballottaggio, a 12 giorni dal ballottaggio uscirsene con una cosa del genere. Mai dire di aver sbagliato 12-15 giorni prima. Al massimo uno lo dice 15 giorni dopo. Secondo me è grave errore di comunicazione.
Ma non è errore, no Giuseppe, non puoi dire che non hai sbagliato qualcosa quando i dati elettorali ti aspetti una vittoria e ti arrivano così, poi evidentemente
ho capito, ma riparti subito, qui a 3 giorni ancora non si vede nulla.
Ma ascolta, ma perché vedi, allora, cosa ha fatto la Moratti? Guarda che te li sintetizzo. Vinto un Expo.
No, ma adesso non mi sintetizzare i successi della Moratti, perché non è questo il punto.
No.
Perché ha chiamato Clisenti? Spiegami invece questa cosa qua. Perché è tornato Clisenti?
Perché Clisenti con la Moratti ha vinto la vecchia campagna elettorale, la prima che ha fatto, ha vinto l'Expo.
E chi è stato defenestrato al posto di Clisenti?
Non è stato defenestrato nessuno.
C'è qualcuno che aveva in mano la cosa e che adesso non avrà più in mano in questi 15 giorni?
Ma no, c'era un'agenzia che finiva il suo contratto con la fine della campagna elettorale, che è praticamente finita, perché tutti davano per scontato un'elezione, e adesso hanno preso Clisenti. Peraltro Letizia è anche una che, al di là di stimare Paolo Clisenti, è anche scaramantica. Non è un caso che lei non abbia voluto sapere i risultati come la volta scorsa.
Cioè
lei non sapeva nulla, mentre tutto il mondo parlava di lei, italiano, politico, lei era in casa con sua figlia, non sapeva niente, non voleva sapere niente.
Ah, per scaramanzia, dici?
No, perché lei aspetta i dati finiti. Quindi, capito,
per scaramanzia, lo dici tu, anche per scaramanzia. Dunque, prende Clisenti per scaramanzia, così come talismano.
No, tu sei bravo però a mettere in bocca alla gente le cose.
Beh, come tu lo dici.
Non è mica un reato.
Certo, perché fai innervosire. Ti ho detto, Clisenti ha stima di Clisenti.
Quello è chiaro.
Clisenti ha vinto con lei, gli ha fatto vincere le prime elezioni.
Sarà contento del mondo.
L'ha aiutata a vincere l'Expo,
sì?
Di conseguenza... si potrà fidare di Clisenti.
Sì, certo, sarà contento Tremonti.
No, ma la questione è
borsa,
un'altra,
torniamo tra un attimo. Ho la borsa, è 800 24 00 24. Red Ronnie in diretta con noi, consulente, amico di Letizia Moratti. Siamo qui 20:37, 800 24 00 24, caro Parenzo, sempre in collegamento da Roma. Sempre in collegamento da Roma, mi arriva una mail che controllo qui in tempo reale dal centro elaborazione dati della Zanzara, caro Parenzo.
Centro elaborazione dati, anche lì c'è.
Sì, c'è anche qua. Un tizio che naturalmente non si firma, come al solito, da un giornalista vero, tra virgolette, travaglio, due punti, raccontare fatti è più divertente che leccare culi da mattina a sera, capito? Questo riferire a me, cioè secondo questo signore che non si firma perché non ha il coraggio,
Codardo.
Non ha il coraggio di firmarsi, io sarei uno che lecca il culo dalla mattina alla sera. E vabbè, ma insomma stasera va così e me ne frego. Vorrei capire da Red Ronnie, amico di Letizia Moratti, è consulente si può dire, va benissimo, perché non è un crimine assolutamente, non è come essere affiliato all'Ndrangheta.
Esatto.
Se Berlusconi ha danneggiato o no Letizia Moratti, una domanda così diretta, semplice signor
e Lange. Se questa notiziola, io aggiungo, se la notiziola falsa data nella, durante il programma di Sky ha danneggiato il sindaco uscente,
signor Ronni, risponda tema. Con tranquillità, come se non fosse consulente della Moratti, amico della Moratti.
Ma io non, allora innanzitutto io mi occupo di musica e di fatti umani.
Sì, fatti umani, che vuol dire fatti
non
umani?
Non giudico fatti politici, perché non ci capisco niente, a me la politica non mi piace.
Beh, ho capito,
per quanto riguarda quello che è successo a Sky, è inevitabile che ciò che ho notato anche dal mio Facebook, dai commenti che arrivano sui video eccetera, questo ha scatenato nella sinistra una violenza pazzesca.
Ma scusi, la violenza della sinistra che ha reagito e non di quella frase là falsa?
Quella frase è stata molto dura, molto cruda.
Falsa.
Lei ci teneva a, siccome
diciamo che è falsa,
quasi ti vado a prendere quella sentenza, che te la leggo.
Allora, lei sa tutto, lei ha anche la sentenza, dunque.
Quando è successo questo ho voluto vedere che cos'era, me ne sono...
Ho capito, ma
copia.
È stato poi assolto in appello.
Sì, certo.
Beh, ho capito, ma non
quindi
è una cosa...
Però
sono innegabili, ma a casa mia non è venuto nessuno che poi ha anche ucciso delle persone a fare delle riunioni, Cioè, mi spiego meglio, a casa del signor Pisapia hanno fatto delle riunioni, quelli... Di questa brigatisti.
Lei
io
dice,
poi non so neanche i nomi,
ma non è andata così.
C'era, però, per esempio,
ma a parte che non è andata così, e comunque
non è andata così.
Comunque non erano brigatisti, ma erano comunque terroristi, prima linea.
Prima linea, vabbè, allora.
Però, signor Ronni,
quella notizia è una notizia falsa.
Non mi interessano, quello che ti voglio dire, però, ciò che ti voglio dire è questo: come mai?
Sì.
Improvvisamente ciò che è successo negli ultimi, ripeto, 20 secondi di Sky ha generato una violenza pazzesca.
Ma non è un complotto, se uno dice una cosa falsa è normale che uno, poi ci sia una reazione, poi magari una reazione in alcuni casi anche esagerata, ma se uno dice una cosa falsa, perché Pisapia è stato assolto, è normale che poi dall'altra parte si scatena la lotta politica, si scatena la reazione, non mi pare una cosa così strana, poi si può esagerare nella reazione.
Allora, Moratti ci teneva a precisare che Pisapia, che si presenta a Milano come l'involto gentile, tanto vero che la parola gentile è una sua, io qui ho il volantino di Pisapia, il volantino l'ho trovato una mattina davanti a una macchina, infatti lo puoi portare anche in uno degli ultimi video che ho fatto, dove nel volantino di Pisapia è solo un assalto, cioè tutta la campagna elettorale è stata fatta all'assalto, cioè aggredendo,
ma è normale, dicendo, è la normalità,
questo è normale.
Scusa, la giunta Moratti ha fallito.
Ma che deve dire che a quello che si candida ad affrontare a sfidare la Moratti, che ha fatto bene? Ma mi scusi, sorella Droni, lei è una persona intelligente.
Devi dirmi quali sono i suoi.
Ma vabbè, ma li dice, c'è un programma, tutti i programmi, come lei sa, sono generici.
Non è che può dire a Pisapia come fa la campagna elettorale. Che doveva suggerire alla sua amica Letizia Moratti era quella di non dire notizie false. Perché allora la domanda che le faccio è: lei ritiene che quei 20 secondi di Sky, detti alla fine sul gong, tirata fuori quella cosa quando Pisapia non poteva più replicare, ha danneggiato o no il sindaco uscente? E questo è il punto.
Dunque, ha detto una notizia. Io sono rimasto molto colpito da come è andato il finale. Mi spiego meglio.
Che vuol dire?
Io non voglio criticare nessun conduttore di un programma, ma nel momento stesso in cui succede una roba del genere, tu devi andare avanti. Era normale.
Quindi la colpa è di Carelli adesso.
La colpa è di Carelli adesso.
No, non dico questo, però sicuramente.
Ma bisognava chiudere per forza. Si è lamentato Pisapia dopo, non ha voluto fare l'intervista dopo, adesso si lamenta anche lei dicendo che Carelli doveva andare avanti per fare cosa?
È tutto grandioso.
Certo, doveva fare il contraddittorio.
Ma c'erano i tempi prestabiliti.
Le regole sono quelle. Ma ascolta,
tant'è vero, se c'erano i tempi prestabiliti, perché Carelli dopo ha fatto una posticcia? Lui ha registrato una roba da mettere in appendice.
Beh, certo, perché bisognava chiarire di fronte ad una cosa falsa, bisognava chiarire alcune cose, punto.
Ora è curioso, ora la cosa di Carelli.
Cioè, Carelli ti fa aver Pisapia, secondo lei?
No, non è che Carelli ti fa aver Pisapia, non è che ti... Allora lì è stata un qualcosa che nessuno si aspettava, neppure Carelli.
Ma chi è che se nessuno se l'aspettava? Da dove è venuta fuori? Nessuno si aspettava niente, manco la Moratti, però c'aveva la carta con tutte le cose.
Giuseppe, ma Red, dai, su. Allora Giuseppe, tu credi che per il futuro di Milano, ok?
Ma quello è un altro discorso, che c'è?
No, visto che io quando faccio qualcosa, io mi chiedo sempre che utilità quello che io sto facendo adesso.
Vabbè, quello tutti ce lo chiediamo.
Allora, per il futuro di Milano,
sì.
Continuiamo a parlare dei 20 secondi di Sky o parliamo di progetti per la città?
Ma quello è un altro discorso.
Parliamo di cultura, ma o parliamo di musei?
Sì, va bene, benissimo. Ma va benissimo, però voglio dire, non è che ho capito, ma l'ha fatta. Ma è stata la Moratti a fare quei 20 secondi, non io.
20 secondi finali.
Vabbè, ma l'informazione, la campagna elettorale è fatta di queste cose qui, è fatta di errori, di cose.
No.
Come no? Sì, è fatta di
informazione.
Ma non è informazione, è lei che l'ha detta la cosa sbagliata, non i giornalisti. Come no?
Giuseppe, allora, no, non sono d'accordo con te. Ricordati una cosa. Allora, che a Sanremo ci fossero dei trucchi, te riporto sul campo mio la musica, tutti lo sapevano.
Ma
no?
In questo caso il trucco qual è?
No, mi lasci finire.
Cioè, Carelli ha dato la carta alla Moratti adesso.
Allora, che a Sanremo ci fossero dei trucchi, tutti lo sapevano. Bene, il giorno in cui io, a Roxy Bar, invece di perdere il mio tempo per attaccare Sanremo, ho cominciato, ho deciso di cambiare linea e di usare quel tempo per dare voce a chi non ce l'aveva a Sanremo, ho vinto 3 telegatti battendo Sanremo. Questo cosa ti voglio dire? Che non è vero che tu adesso sei costretto a distanza ormai di una settimana a parlare ancora di quei 20 secondi.
No, ma
perché tu puoi cambiare il modo di fare informazione.
Sì, ma io allora non faccio una trasmissione in cui scusami, Red.
Comincio a parlare di programmi.
No, attenzione. Questo, scusi, caro Ronny, questa qua non è Sky TG24 in cui ognuno poi in cui ci sono gli approfondimenti, le cose. Questa è una trasmissione che si occupa delle polemiche politiche che escono fuori, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre sedi dove tutti i candidati possono spiegare i programmi, quello che vogliono fare e quello che non vogliono fare. C'è stata questa polemica che è stata fondamentale. Allora io ti chiedo una cosa: Berlusconi, ma dimmelo sinceramente, Berlusconi con quello che ha fatto durante gli ultimi mesi, soprattutto gli ultimi 15 giorni della campagna elettorale, ha peggiorato la situazione della Moratti o no? È stato negativo per la Moratti o no? Mi dai una risposta su questo, se vuoi?
Ma non è il mio compito, io non lo so. Io so soltanto una cosa, che Berlusconi è stato l'unico leader politico che ha messo la faccia a Milano, perché gli altri non ce l'hanno messa.
Vabbè, quello che c'è, ha deciso di metterci la faccia. Un amico obbligatorio per un leader nazionale mettere la faccia a Milano, altri lasciano fare i loro candidati. C'è una notizia che devo dare, importante, rilanciata dall'ANSA. Brusca, caro Parenzo, Brusca, ti leggo l'inizio, l'incipit dell'ANSA, lo dice al termine dell'udienza ad alta voce, senza esitazioni. Berlusconi potrà essere accusato di tante cose, dice Brusca, io non credo mai a nulla di quello che dice Brusca, ma comunque. Ma con le stragi di mafia non c'entra. Questo Giovanni Brusca, pochi istanti fa, rilanciato dall'ANSA. Traffico, torniamo tra un attimo. Bene, poi naturalmente Brusca dice tante altre cose, che Berlusconi pagava 600 milioni l'anno alla cosca di Santa Maria di Gesù, era costretto a pagare per il pizzo, vabbè, insomma, una serie di rivelazioni che domani saranno su tutti i giornali. 800 24 00 24, prima di tornare agli ascoltatori volevo sapere da Red Ronny due cose. Allora, mi dica quale può essere uno slogan vincente per la Moratti nei prossimi 15 giorni, cioè, per esempio, lei crede a questa cosa, che dicono alcuni dirigenti del PDL, Pisapia è come portare il Leoncavallo a Palazzo Marino e vuole le stanze del buco?
Beh, Pisapia è innegabile che voglia la liberalizzazione della droga.
No, veramente non la vuole la liberalizzazione. Ma non la vuole, non è vero, non c'è nel programma. E poi legalizzazione, non liberalizzazione. È legalizzazione al massimo, non liberalizzazione. Ma le stanze.
Lui è uno dei primi firmatari per la stanza. Ci sono due teorie sulla droga. C'è una teoria di una estrema sinistra, di cui era anche artefice Livia Turco, che aveva una teoria portata poi al governo, che si chiamava uno slogan: fatti furbo, non farti del male, cioè insegnavano ai ragazzi a farsi furbi se si volevano drogare, quindi attenzione, usa del limone, non bere dell'alcol mentre ti fai il buco, è come se dici puoi fare una rapina, allora attenzione.
Ma chi lo diceva questo,
pistola,
scusi?
Carica la salve, eccetera, eccetera. Tant'è vero che, e questo te lo posso dire, ho visto uno spettacolo, o uno show, e ho visto un'altra cosa dove una ragazza, grazie a questo slogan, fatti furbo, non non farti del male, ha iniziato a rogarsi, perché dice, me lo dice il governo.
Ma io non me lo ricordo che il governo di centrosinistra consigliasse a qualcuno come bucarsi, scusi.
Sì.
Ma non mi pare proprio, sarebbe stata una cosa clamorosa.
Ti vuoi informare allora?
Mi informerò.
Allora, lo slogan era, l'ho avuto anche nella mia trasmissione. Tu pensa che io nella mia trasmissione ho avuto, siccome ho chiamato Andreoli, lo psicologo, io Roxy Bari, chiamai Andreoli, Andrea Muccioli, e venne una rappresentante del governo mandata da Livia Turco che portava il volantino Fatti furbo, non farti del male, dove insegnavano come drogarsi senza farsi male.
Vabbè, allora Pisapia che c'entra? Mettiamo che sia vera questa cosa qua. Pisapia cosa c'entra?
Beh, Pisapia è di questa, lui è uno dei primi firmatari di questa legge.
Cioè a favore di che cosa Pisapia? Delle stanze del buco?
A favore di
tutte le droghe libere, pure l'eroina.
Ma io non ho mai letto la roba.
Ma è una cosa, ma comunque non c'è nessuna riga. Mettiamo che questa, mettiamo, e non è vero, non è così che questa cosa sia vera. E lui si è battuto sempre Pisapia. Io non sono nemmeno un tifoso di Pisapia.
Scusa un attimo, Giuseppe. Pisapia ha iniziato attaccando l'Ecopass. Adesso nel programma ha detto che l'Ecopass va bene, però deve costare il triplo.
Vabbè, ma l'Ecopass non me ne frega niente dell'Ecopass.
Ma questo,
questo è un tema. No, ma questo è un tema interessante,
no,
sicuramente.
Dipingere Pisapia come l'uomo della droga a Milano è una fregnaccia. Quando non vince le elezioni se fa sta roba qui.
Allora, lo slogan di
l'avvocato di Benedetti. Io ti ho detto no, fermati perché tu sei molto abile a girare tutto. Allora, tu mi hai detto quale sarebbe uno slogan vincente della Moratti.
E quale sarebbe?
E poi mi hai parlato di questa roba. Io ti ho spiegato la roba della droga libera. Adesso tu mi chiedi uno slogan vincente.
Quale sarebbe?
Uno slogan vincente è questo. Ci sono due persone, Letizia Moratti e Pisapia.
Sì.
Ci sono due programmi.
Sì.
Non esistono più i partiti, non esiste più niente.
Questo non è uno slogan.
A chi affidi la città?
Vabbè, ho capito, questo non è uno slogan, vedete, guardate i programmi dell'uno o dell'altro, cioè
è come in America, compreresti una macchina dal signor Moratti o dal signor Pisapia?
Questo non è uno slogan americano. Cioè lei non direbbe Pisapia, cioè non metterebbe, che ne so, i manifesti con l'incidente a Milano dei centri di quando c'erano alcune manifestazioni, cioè farebbe una campagna contro Pisapia?
Ma no, non ha fatto, allora chi ha fatto una campagna contro, vorrei ripetere, a parte quei 20 secondi di scarto,
vabbè, è stato Pisapia, ho capito, vabbè,
un mese Pisapia.
Oh, ma che deve fare sta Moratti per risollevarsi in questi 15 giorni,
ma
signor
Ronchi? Non ha bisogno di risollevarsi.
Ma come no?
Sta facendo il suo lavoro da sindaco. Voi vi chiedete perché, dov'è, perché lei oggi ha appena fatto una giunta per delle cose future che fa.
Vabbè, ho capito, è normale. Scusi, mi spiego un attimo, signor Ronny, perché tutti, perché molti cantanti di rango conosciuti come Vecchioni, Elio, eccetera, sono dalla parte della Moratti e dalla parte di Pisapia, scusi, e invece dall'altra.
Perché tutti mi attaccano? Allora, ma perché
non No, mica ce n'è una curiosità.
L'arte o la cultura sia di destra. Io non sono né di destra né di sinistra. Io sono un anarchico. Poi andiamo avanti.
Sì.
Allora attenzione, la Moratti ha fatto Live Me. Allora mentre Pisapia paga o anche se vanno gratis gli artisti famosi che vanno lì perché si sa, gli artisti sono di sinistra.
Perché?
Però la Moratti ha fatto Live Me.
Ah, perché li paga, secondo lei li paga? Vecchioni è pagato da Pisapia?
Perché non
Vecchioni è pagato da Pisapia?
E beh, io non credo che Vecchioni sia andato gratis.
Ma secondo me è andato gratis.
Ma certo che è andato gratis.
Che vuoi, vado gratis, ci va di che vuoi. Giovanotti oggi mi ha detto che non ci va. Però quello che ti voglio dire...
Ah, Giovanotti non ci va alla fine.
Perché? Perché?
Ma perché la Moratti ha preso tutti quei soldi per la campagna elettorale?
Ha dato spazio a Live Me, dove ci sono scritti 1400 gruppi artisti.
Sì, va bene.
Che hanno avuto l'opportunità di suonare in Piazza Duomo i loro brani. Vabbè. Che non gli fa più suonare nessuno.
Senti.
Ma perché ha speso tutti quei soldi in campagna elettorale la sera Moratti, quando Albertini aveva speso 30 milioni di lire?
Ma voi sapete i conti di tutto, ma non lo so io.
Ma perché sono cifre sbagliate?
Per i manifesti, non faccio i conti.
Ma se dovesse fare un manifesto...
Visto che ami parlare di soldi, come mai nessuno dice che la Moratti per vincere l'Expo per Milano ha fatto 105 nazioni?
Ma questo si sa, lo sa, ma...
l'aereo, gli alberghi e tutto per le persone che viaggiavano.
Un'ultima cosa, dovesse scegliere un manifesto, cosa scriverebbe in un manifesto lei?
Un manifesto,
Pisapia, Trocio, allora, che ne so, scherzo naturalmente.
Allora, ho portato
Pisapia drogato, Pisapia...
No, io scrivo... scrivere questo. Ho portato Expo a Milano, due metropolitane, il PGT,
che ancora non ci sono.
Tre musei.
Troppo lungo, signor Ronni, troppo lungo.
È uno slogan.
Non è uno slogan. È contro Pisapia che scriverebbe in un cartello.
Io non scrivo contro, non hai ancora capito. Io dico per.
Ma in questi 15 giorni bisogna usare il coltello. Vabbè.
Sei tu che vuoi mettere conto, adesso capisco perché si arrabbiano con te.
Ma è normale fare.
Ma è una campagna elettorale, non è una
campagna. Il tuo programma va avanti soltanto se c'è, se ci sono, se c'è il litigio.
No, no, che c'entra. No, no, no. No, no, no.
Allora, quando io metto giù il telefono, io mi chiedo, ma perché cazzo ho perso il mio tempo questa mezz'ora?
Quello non lo so, quello ognuno di noi, ognuno di noi alla fine della giornata si chiede, si chiede tante cose.
Io non amo perdere il mio tempo,
ho capito,
simpatico, fai il tuo lavoro, rispetto il tuo lavoro.
Benissimo,
non lo faccio nella stessa maniera, rispettiamo le cose positive, non quelle negative.
Ma io non vado a centrare né quelle positive né quelle negative.
Mi dispiace di aver aspettato, io sono andato a fare la passeggiata sul fiume per aspettare che mi dovevi telefonare, sei in ritardo. Mi dispiace di aver mangiato mentre stavo aspettando te al telefono qui giù nel mio computer. Io ti saluto, ringrazio,
tanto abbiamo chiuso, tanto abbiamo chiuso,
ragazzi.
Grazie, noi ci divertiamo.
Peace and love, ciao bimbi.
Benissimo. Peace and love. E concludiamo così in maniera spettacolare con Red Ronni e gli ascoltatori che sono in linea, li rimandiamo tutti puntualmente.
Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
A domani.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.